un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
L'uselin della comare è volato sulla testa, l'uselin faceva festa. È un po' più in giù, voleva volare l'uselin della comare. Un po' più in giù, voleva volare l'uselin della comare. L'uselin della comare si è posato sulle spalle, l'uselin sbatteva le balle. È un po' più in giù, voleva volare l'uselin della comare. Un po' più
eccoci
in giù,
qui con la Zanzara, Luca Telese in collegamento da Roma. Luca,
eccoci.
Dove sei?
Sono dove frigge la storia, nella redazione del Fatto.
Dove frigge la storia? Che devo sentire stasera? Però abbiamo sentito qualcosa anche questa notte all'uscita dal vertice di Arcole, come sapete, ecco Bossi che dice bisogna spostare Gianfranco Fini.
Ma il governo si presenta dimissionario dal Presidente della Repubblica?
Primo passo no, primo passo chiede le dimissioni. Che venga spostato fino alla campa.
Ora, cosa significa venga spostato, Telese? Spiegamelo.
C'è questa idea, intanto, che vada rimosso dalla presidenza della Camera, con le buone o con le cattive.
Ho capito, ma spostato, spostato, cosa significa?
Vabbè, ma il bossismo, almeno è chiaro, ho sempre apprezzato questa chiarezza di messaggio di Bossi. Sai, qui c'è un'altra cosa che potrebbe accadere, che avendo la presidenza della Camera lui potrebbe anche calendarizzare, per esempio, una legge elettorale diversa, vedi il discorso importantissimo di Mirabello, il passaggio in cui ha detto mi pento di aver fatto queste bloccate che sono una porcata. Tra l'altro condivido questa conversione.
Tu dici che sono una porcata le liste bloccate?
Beh, veramente, cioè, peggio di quello che è accaduto, peggio dei brocchi, dei nominati, insomma, non si è mai visto. Dico, le preferenze, ma con le preferenze uno ce la può fare.
Le preferenze, ti ricordo che nella Prima Repubblica le preferenze erano considerate una sorta di crocevie, è l'emblema di tutti i mali possibili immaginabili. Abbiamo fatto addirittura un referendum per eliminare.
Intanto in alcuni partiti. C'erano dei trafficanti di voti, va bene, però ha sempre voti, cioè è una cosa che è antica come il mondo. Sai, Churchill diceva la democrazia è il peggior sistema istituzionale che
ma non ce n'è uno migliore
di tutti gli altri.
Sì,
e quindi finché non ne trovano uno migliore, le preferenze è vero che qualcuno le cammellerà, però intanto la gente può scegliere.
Intanto Buonaiuti, sentite, Buonaiuti,
nel momento in cui tu fondi un nuovo partito, e come fa quella persona a stare dentro a un altro partito? Allora non è che si è cacciato chi fonda un nuovo partito, è che prende i suoi bagaglietti, la sua valigetta, i suoi vestiti e trasmigra in quell'altro partito.
L'uselin della comare.
E sentiamo Bocchino che in questo modo dà un giudizio della mossa di Bossi e di Berlusconi.
Una manovra tattica e propagandistica. Il governo non può chiedere le dimissioni del Presidente della Camera e non esiste un solo metodo per far dimettere il Presidente della Camera.
Questo invece, caro Luca, è Di Pietro sulle contestazioni di questi ultimi giorni, in particolare le contestazioni subite da Schifani alla festa del Partito Democratico. Sono il sale della democrazia, questo nessuno lo contesta. Sentite.
La contestazione è il sale della democrazia. Questa idea che il politico parla e tutti gli altri pecoroni devono in ginocchio assecondarlo. Ma quando il cittadino ha diritto di parlare? È vero o non è vero che la Costituzione assicura il diritto di tutti, di pensiero, di manifestazione del pensiero?
Per me non c'entra assolutamente nulla l'evocazione della Costituzione, eccetera, eccetera. Comunque Di Pietro è chiaramente a favore dei contestatori di Schifani e di Dell'Utri, sentite.
E allora questa idea di prendersela con delle persone chiamandole contestatori, fascisti, chi più ne ha più ne mette, delinquenti, a chi? A persone che con la Costituzione in mano, con la gente rossa di Borsellino, andavano a dire: ma scusa, tu sei presidente del Senato, ma scusa, tu sei addirittura, nel caso dell'Utro, un condannato in appello per mafia, che cosa vieni a fare? Ma tu perché ti predichi bene il razzo di mare?
Eccoci qui, caro Luca, ultima cosa, dimmi su Di Pietro.
Quanto è forte, ma scusa, tu che sei il presidente del Senato, tu che... Bello
cosa?
Di Pietro è sincopato, è un rap, è una forma di rap. Se fosse quello, in America sarebbe...
Quello sicuro.
Di Frankie Energy.
No, sarebbe uno di questi... predicatori dell'etere, difficilmente un politico. Però ti faccio ascoltare forse la frase del giorno, che è quella di Enrico Letta: quando una colomba si trasforma in falco, devo avere il coraggio di guardare negli occhi i miei figli e dire: sono riuscito a cacciare Berlusconi. Questa frase secondo me è incredibile, sentite.
L'incubo è quello che fra 10-15 anni, quando i miei figli saranno maggiorenni, mi vengano a dire: ma scusa papà, ma tu eri tra quelli che doveva opporsi a Berlusconi e vi siete tenuti Berlusconi tutti questi anni. Allora fatemi concludere dicendo che io vorrei essere fra 10 anni, 15 anni in grado di guardare negli occhi mio figlio e in grado di miei figli e di dirgli: nel 150esimo anniversario dell'unità del nostro paese, io insieme a tanti altri, io sono tra quelli che hanno liberato l'Italia da Berlusconi. Grazie.
Teresa, ti rendi conto o no?
Ma non è illegittimo, almeno l'unica cosa che mi colpisce
è certo che non è illegittimo,
un mese
che
e mezzo fa voleva fare un governo con Tremonti.
Esatto, ma questo,
cioè,
poi
allora o è il male assoluto della fogna, come dice Bersani, o è un usurpatore,
cioè
un
lui vuole guardare negli occhi i figli e non sentirsi in colpa magari perché c'è ancora Berlusconi. Ma ti rendi conto del livello del ragionamento?
Cioè,
se è un ragionamento, poi non è un ragionamento, in realtà è la parte finale di un intervento alla festa del Partito Democratico. Bah.
Anch'io vorrei poter guardare mio figlio e dire:
ma no, non devo, no.
Prendere il posto di Bruno Vespa.
Ah, no? Ecco, appunto, no, questo pensavo che stessi dicendo un'altra cosa. Insomma.
No, però
non credo che tu vuoi guardare negli occhi.
Tu a porta a porta, prova a sfregare le mani.
No, io no, assolutamente no. Non è il caso.
Non ti senti all'altezza? Cos'è?
Ma no, ma
non vuoi non nominare il nome di Vespa in vano? Che cavolo, Giuseppe!
Ma figurati se non voglio nominare il nome di Vespa in vano. Abbiamo fatto un'intera trasmissione ieri sera in cui l'avete passato.
Prova a dirmi che è un bel pacco, dai.
Che il?
Come farebbe Vespa?
Allora,
quanti sono quelli che ora dico: la zanzara non è più quella trasmissione seria di una volta?
Di qualcosa a quelli dell'anti-zanzara, non è più qualcosa.
L'anti-zanzara ci ha... No, ecco, costringiamoli a tematizzare questo. L'anti-zanzara ci ha tradito.
L'anti-zanzara.
Dice che siamo diventati un maldestro varietà.
Sì, un varietà maldestro. Chi non valgo niente senza te, senza Parenzo, una cosa ridicola.
Questo forse, sai, cioè, ci prendono sempre un po'.
No, ma è una cosa assurda questa trasmissione.
Mi ferma e mi dice: ma era Tremonti o non era Tremonti?
Questo devono capire. Anti-zanzara, sveglia.
E non capiscono che è metapolitica.
Non capiscono che anche così si può parlare di politica. Però abbiamo un grandissimo ospite questa sera, Luca. Grandissimo.
Non mi dire che c'è Parenzo.
No, Parenzo è dopo. Un ospite eccezionale, direi. Margherita Hack, in diretta da Trieste, buonasera.
Ah, che bello.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Senta, signora Hack, Teresa, sai che è un'astrofisica molto famosa, la signora Hack,
no? No. Io sono un hackista. Ci ho girato con lei. Lei ha più fan di Michael Jackson. Mi ricordo che siamo andati a San Donato de Piave per un dibattito e lei era inseguita da ragazzi di tutte le età, compresi i bambini, perché ha fatto anche un libro di favole che le chiedevano l'autografo.
Ma le risulta, signor Hack, che Telese quello che ha detto?
Beh, io le posso dire sinceramente, incontro tante persone, questa dei libri è cosa vera, perché pure le divulgazioni, la divulgazione della scienza ha una parte importante della nostra vita quotidiana, E invece c'è una banda di malfattori e un pensa che la scienza sia una cosa importante. E lei, Cruciani, fa una trasmissione intelligente, sa molto bene che col governo Berlusconi non si parla di scienza perché non c'è cultura scientifica. Berlusconi fa una marchia al quadrato.
Come, scusi, signora Hack, adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Lei subito è partita la banda di malfattori, la Vanna Marchi al quadrato, ma insomma.
Cruciani, questo governo ha gravi responsabilità. Per esempio, si parlava prima di Tremonti nella gestione della crisi economica, ma anche e soprattutto nella distruzione della dimensione pubblica a partire dalle scuole, dall'università. Il problema è che siamo governati da una classe politica culturalmente analfabeta.
No, però mi scusi, adesso io voglio tornare all'argomento di partenza. Quali sono le novità più importanti nel mondo dell'astrofisica negli ultimi tempi?
Scusa, non ho sentito niente perché la linea viene e va, sono pure un po' sorda.
Senta, no, mi scusi signora, adesso cercheremo di mettere a posto il collegamento, ma quali sono le novità più importanti che vengono dal mondo dell'astrofisica?
Diciamo che di novità ce ne sono sempre tante, perché la ricerca, pure senza i fondi del governo Berlusconi, va avanti, ma avrebbe bisogno appunto di stanziamenti ben più cospicui rispetto a quello che sta succedendo in questi ultimi tempi.
Ma a me la sta buttando subito in politica, signor Hack.
Non è buttare politica, la scienza ha bisogno di sostegno, ha bisogno di soldi, è una cosa importante. Lei, Cruciani, mi chiedeva di cose importanti: buchi neri, asteroidi, neuroni, protoni, stelle, galassie. Però questo governo è ignorante. Penso a Berlusconi, non lo so, pensa a Supernova, le parente di Super Pippo.
Beh, Telesia, ma la H è schieratissima, cioè, non si...
è rigorosa, chiara, trasparente, ha sempre spiegato quali sono le sue idee, e poi voglio dire, è una che è stata eletta in qualunque tipo di elezione, con qualunque sistema, sempre, e non ha mai corso per una poltrona perché il più delle volte magari l'ha lasciata da altri, è vero? E quindi mi è simpatica per questo, a prescindere da come la si pensi, dalle sue idee, eccetera.
Signora Hack, qui abbiamo un suo fan, ma noi abbiamo il traffico. Torniamo subito dopo perché vorrei chiedere qualcosa di questa manifestazione cui ha aderito Margherita Hack del 2 ottobre, se non sbaglio, l'ennesima manifestazione del popolo viola o non so che cosa, micromega, ci sarà anche Terese sicuramente, contro il pericolo Berlusconi e quella che la stessa Hack ha definito una banda di malfattori. Eccoci qui, 18:48, 800 24 00 24, questa è la Zanzara in collegamento da Roma, dalla redazione del Fatto, Luca Telese. Abbiamo anche da Trieste Margherita Hack, buonasera ancora.
Siamo qui in attesa di ulteriori domande.
Ho capito, signora Hack, un attimo. La domanda è questa: in una recente intervista all'Unità, alla fine di agosto, lei ha detto faremo una giornata di passione civile contro una banda di malfattori. Dunque sento che lei, insomma, si ripete un po', d'altra parte è normale. Fuori Berlusconi, realizziamo la Costituzione, via i criminali dal potere, pluralismo. Non le sembra di esagerare un po'?
Beh, Cruciani, la cosa che più mi preoccupa è che il 50% della popolazione ancora lo applaude e si fa imbambolare come citrulli. Se non cominciamo a reagire a questa continua, a questa grande continua violazione della Costituzione e della giustizia.
Ma scusi, dove sta la violazione della Costituzione? In questi giorni, dove la vede la violazione della Costituzione?
Di violazioni ce ne sono fin troppe. Cruciani, lei è una persona troppo intelligente. E poi come potremo liberarci da questa dittatura strisciante? Bisogna dare un segnale unitario, però. La sinistra deve essere unita. E quindi bisogna dare un segnale forte, questa è l'occasione giusta.
Ma come? All'inizio ci sono due manifestazioni invece di una.
Poi il popolo viola si è risveduto, adesso bisogna cercare di fare una cosa unitaria. Purtroppo non c'è opposizione, l'opposizione è inesistente, e quindi quest'oggi, se andassimo alle elezioni, rivincerebbe il premio. Bisogna fare qualcosa di diverso. E poi ripeto, io sono molto fiducioso, se le cose cambieranno veramente. Con questa ignoranza al governo, al potere, non si può mica
ignoranza al governo. Non lo so, ho capito, un attimo solo, voglio che te le...
secondo lei, come sì. risponderebbe Berlusconi alla domanda di che colore sono i corpi celesti?
Ah, non lo so, non ho idea, come risponderebbe?
Risponderebbe sicuramente celesti, invece sono di color prugna, marrone.
Perché lei dice che è ignorante Berlusconi?
Basta vedere come tratta le scuole, l'università, la scienza.
Ma
non c'è cultura scientifica nel centrodestra.
Non c'è cultura scientifica. Telese, un'ultima domanda, poi dobbiamo lasciare la signora Hack.
Ah, io alla signora Hack?
Sì, tu alla signora Hack.
Che è così, cioè, che è così brillante, lei, così carismatica, che sembra quasi che la imitino, che sia diventata, come dire, una voce leggendaria della comunicazione italiana.
Io le posso dire che c'ho pure degli imitatori, e questo mi fa anche piacere.
Vedi che ho ragione.
Ma so che mi hanno imitato pure qui a Trieste, c'è un imitatore molto bravo, ce ne sono altri. È sicuramente una cosa molto bella.
Ma per caso sta parlando del grande
chi?
Andro?
No, che Andro? Che c'entra Andro? Andro chi?
Andro Merco.
No, ma quello che c'entra, no? Andro Merco,
no,
poi... no,
è un minore.
È un bravo rampollo.
Va bene, signor Hack, grazie di questo collegamento. Margherita Hack in collegamento da Trieste alle 18:51 alla Zanzara. Ma qui, caro Telese, in prima fila, me l'hai fatto scoprire tu, a Mirabello c'era una persona che è ad ammirare Fini, anzi a essere d'accordo, credo, con lo strappo di Fini. C'era un signore che si chiama Vittorio Di Battista. Buonasera
a tutti, anche alla signora Hack.
La signora Hack che ci ha lasciato, comunque trasmetteremo i suoi saluti, ci ha lasciato nel senso così in collegamento, per carità,
bellissimo.
Anche se aveva la voce un po' faticata.
Sì, ma io vi stavo sentendo, anzi volevo complimentarmi perché credevo che voi foste una trasmissione comica come quella di Forbice, invece voi siete una trasmissione serissima, questo mi fa piacere, da domani poi mi collegherò sempre con voi, giuro.
Senti che bella voce di Battista.
Bellissima.
Questo purtroppo è quello che mi frega.
Però Telese l'ha attribuito 67 anni. L'articolo che ha fatto,
no, ce n'ho 69, come si permette Luca Telese di giovarire
69?
Non sono mica il Tinto, io che mi abbasso l'età.
E chi è il Tinto?
Il Tinto è il famoso, come dire, il conducator della Brianza,
cioè Berlusconi.
Sì.
Il Tinto, adesso allora, un altro soprannome, il Tinto. Ma
guardi, io l'ho chiamato già Tinto Bass in occasione, perché io
Tinto Bass.
Tinto Bass, no!
Tinto Bass è bellina.
Tinto Bass è bella, sì.
Ma devo dirle che io, malgrado la mia certissima cultura fascista, mi interrompa quando vuole.
No, vada pure.
Essendo non ci sono censure, non c'è la
censura. Ecco, non avevo dubbi. Essendo un anticapitalista, e questo alla vostra radio può sembrare strano.
No, che si figuri, qui abbiamo anche Telese.
Sì, è vero, Telese non è propriamente un appecoronato, vero? Comunque io...
No, diciamo che non è propriamente...
Ma non usi questo lessico!
Allora?
No, io sono costretto, sì, pur di battermi per le mie idee e per quello che ritengo la libertà mia di fare le mie scelte e del prossimo,
sì,
sono costretto a frequentare le zecche.
Le zecche, cerchiamo di, no, sì, appunto, di spiegare, perché è un termine
zecche
non propriamente romano,
ecco, bravo,
cioè è un termine romano che è non conosciuto fuori da Roma.
Guardi,
e dall'Azio.
Allora io lo spiego a tutti.
Lei è costretto a frequentare, diciamo, quelli di sinistra,
esatto,
i rossi, quelli di sinistra. Ecco.
Bravo, i quali, per esempio, qualche anno fa, quando ci fu da parte del centrodestra, e devo dire che era presente pure Gianfranco Fini, ci fu il Family Day famoso.
Sì.
Io, per mia reazione, sempre vestito molto da borghese,
sì,
e col distintivo del fascio, sono andato a fare la contromanifestazione organizzata dai radicali e dalle zecche. Mi sono trovato circondato da zecche, da radicali, da gay, da lesbiche, che non mi hanno suscitato.
Ho capito, ma lei da iperfascista è andato a frequentare queste persone? Com'è possibile?
Perché comunque sono persone che reclamano libertà.
Il fascismo è il contrario della libertà,
no,
di Battista.
No, Cruciani, se vuole possiamo parlare però una settimana.
Esatto,
non
esatto.
È il regime.
Senta, però adesso poi di questo ne parliamo. Ma lei, voglio sapere, con un flash, perché da iperfascista, quale lei si è dichiarato, comunque insomma da vecchio fascista, forse mai ha rinnegato quelle cose lì?
Assolutamente.
Ecco, perché è andato a Mirabello a sentire Fini in prima fila lì?
Perché volevo sentire se Fini dopo 15 anni si era accorto delle cazzate che ha fatto. Forse il termine cazzate non è politicamente corretto.
No, qui è correttissimo. E che cosa ha scoperto?
Allora, sempre a livello di flash, le dico che io, mi sembra il 20 o 21 maggio del 95, ho mandato una lettera a Gianfranco Fini nella quale gli dicevo che mi rimettevo dall'Alleanza Nazionale perché ci sono stato un anno e mezzo, per quella serie di motivi che poi lui praticamente in maniera molto più dotta e molto più come dire comprensibile ha detto l'altro giorno a Mirabelli,
cioè?
Io volevo. Cioè che Berlusconi è frequentabile sotto ogni punto di vista.
Beh, questo non l'ha detto in realtà, diceva, ha fatto intendere, dice lei.
Insomma, lui si faccia confermare da Terese che era presente.
E poi? Poi?
E poi che con Berlusconi non si può discutere, che le leggi a De Persona mi hanno rotto le scatole agli italiani per bene. Insomma, una serie di motivazioni. Poi, chiaramente il discorso di Fini è vecchio di qualche mese, no? Io rammento quel commento acido sempre di Fini in una trasmissione della RAI in cui definì disse di Bondi che Bondi era ancora comunista quando Fini era già presidente.
Sì, sì,
insomma è chiaro che io credo che una persona per bene al di là delle frequentazioni che ha avuto
non possa
convivere con questo ambiente.
Vabbè, una persona per bene non può convivere con Berlusconi, questo mi sembra esagerato. No, Battista.
No, io non lo trovo. No, Berlusconi è il berlusconismo.
Berlusconi è il berlusconismo. Lei è peggio di Filippo Rossi, Di Battista, ne parliamo. Guardi, dopo, resti collegato con me, a dopo, giornale radio delle 19.
E a questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. La zanzara, la zanzara, zanzara, ti tormenterò.
Eccoci qui, 1917 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Parenzo, dove sei?
Eccolo.
Stai aspettando Fini. Stai aspettando
Godot.
Stai aspettando Godot, Fini Godot, alle 20 in diretta o prima?
Guarda, questo rimane ancora un mistero. Io sono qui fuori, abbiamo visto anche il grande direttore. Era sulla soglia della
grande,
sette.
Inchiniamoci tutti, grande direttore. Mentale.
Immenso direttore. E qui c'è grande fibrillazione, sono tutti i colleghi qui fuori che aspettano, vedono telecamere. Sai.
È la prima volta che Fini parla dopo, che non è che sono passati 100 giorni per carità, però una cosa è un intervento, una cosa è un'intervista, no?
Non c'è dubbio, c'è un'attesa che oserei definire spasmodica.
Ma tu le domande, hai parlato con Mentana, le domande su Monte Carlo ci saranno, diciamo la verità, ci devono essere.
Non lo
per
so,
forza.
Ma secondo te, grande direttore Mentana,
infatti,
dice
grande, divino,
Parenzo,
direi divino.
Al divino Parenzo, che cosa
no, divino direttore Mentana, divino direttore Mentana.
Dice a Parenzo in una giornata
quella
come
no.
Questa, eh?
Cosa chiederà a Fini? No, però possiamo immaginare che appunto perché divino direttore Mentana non si farà mancare alcune domande su Monte Carlo. A meno che non ci sia stato un accordo tra i due, non mi chiedi di Monte Carlo, ma non credo che Mentana avrebbe accettato.
Io non farei in questo momento processi alle
previsioni.
Stiamo a vedere. Grande fibrillazione.
Ti voglio dare una febbrile...
Il portavoce è già arrivato, qui davanti a me.
Grande fibrillazione. Ti voglio dare una ferale notizia, che è questa. Il divino Telma... sarà ospite tutta la settimana della festa di Atreju della giovane Italia, invitato dal ministro Meloni con tanto di lettera. Gentile Mago Telma, ti giuro, te lo posso assicurare, gentile Mago Telma, una lettera molto lunga alla cortese attenzione del divino Mago Telma, eccetera eccetera. In particolare vorremmo che lei fosse presente a Atreju nei giorni di giovedì 9 settembre dalle 17 alle 19:30 e venerdì 10 dalle 15:30. Avrà così modo di poter leggere in futuro a tanti illustri ospiti come Sacconi, Ichino, ti giuro, una lettera firmata Giorgia Meloni, ministro della gioventù, presidente nazionale della Giovane Italia.
Una cosa meravigliosa.
Intanto sentiamo i titoli del TG3.
Federmeccanica disdetta il contratto nazionale dei metalmeccanici del 2012, dura reazione della FIOM, strappo alle regole democratiche. Dopo Arcore, vertice PDL da Berlusconi, la Lega insiste, elezioni subito per uscire dal pantano, la Russa, sono solo un'ipotesi. Bossi, chiederemo a Napolitano le dimissioni di Fini, il Colle, nessuna richiesta di incontro, Bersani, le istituzioni non sono a loro disposizione. Pochi giorni prima di morire il sindaco di Pollica denunciò le forze dell'ordine colluse, Roberto Saviano, mi spaventa l'assenza dello Stato. Il presidente Napolitano: siamo impegnati in modo molto netto per salvare la vita alla donna iraniana condannata alla lapidazione. Nel deserto del Cile ci sono anche minatori clandestini che rischiano ogni giorno la vita, le telecamere del TG3 con loro nelle viscere della terra. Bocciata la scuola italiana, docenti poco pagati, studenti per ore sui banchi ma con risultati mediocri. L'OCSE ci pone anche dopo il Brasile.
Avevo una casetta a Monte Carlo, che vuoi fa? Me l'hanno regalata solo come eredità. E Vittorio Feltri che passava poi di là, dicevano che culo che ci ha avuto sto già fra.
Casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla.
Caro Parenzo, era la voce di Fiorello.
È questa?
Da Radio 1, da Radio 1, straordinario, una canzone su un rifacimento della canzone che state ascoltando, by Fiorello, naturalmente sull'attualità della vicenda di Monte Carlo, però vi voglio fare sentire un Fiorello sulla vicenda dei dossier contro Fini, eccetera. Quando dice
anche Fiorello adesso.
Anche Fiorello dice alcune cose escono quando devono uscire, particolarmente fine come ragionamento, però sentite.
Il politico, se ha qualche scheletrino nell'armadio, vengono fuori nei momenti quando servono, capito? Ad esempio, com'è Fini? Adesso è venuto fuori lo scheletrino dell'armadio, la casa, che colpa ne ha, dell'armadio era proprio a Monte Carlo.
Vorrei che tu ti esercitassi su questa affermazione invece di Travaglio. Ieri sera nel tuo programma, quando ha detto, secondo lui, qual è la differenza tra i fatti scoperti da alcuni giornali e quelle, le inchieste... E le inchieste che invece riguardano Berlusconi, sentite.
Se tu litighi con Berlusconi e hai nel tuo curriculum una multa non pagata per divieto di sosta, quella multa ti verrà buttata sui giornali di Berlusconi e diventerà come un omicidio. Se invece tu hai nel tuo curriculum mafia, camorra, corruzioni, 80 milioni riciclati con la banca del credito fiorentino, eccetera, ma stai con Berlusconi e non ci litighi, puoi fare quel cavolo che vuoi e i giornali di Berlusconi scriveranno che fai bene a fare quello che vuoi. Questa è la simmetria dell'informazione in Italia.
Parenzo, sei d'accordo?
Graffiante ma veritiero. Graffiante ma veritiero, temo, no?
Cioè, veritiero cosa vuol dire? Cioè, che i giornali di Berlusconi, se tu sei contro Berlusconi, ti mettono in croce anche se tu hai, come dire, delle...
Eh beh, certo, perché in fondo la questione della casa di Fini...
Poi i giornali di Berlusconi, in realtà uno, l'altro non è di Berlusconi, di Angelini,
Angelucci, e quindi vabbè, anche lì, però quella è tutta un'altra storia. Però questo è verissimo, scusa, la casa di Fini, la casa di Monte Carlo, sì, lasciata in eredità all'Alleanza Nazionale, è un caso politico, sì, dovrà chiarire, dovrà spiegare. Dopodiché, secondo me, i primi interessati sono il popolo di ex Alleanza Nazionale. Perché farlo diventare un caso politico? Diversa è la questione degli
perché
alla Rai,
ti stupisci del perché? Perché quei giornali sono di area berlusconiana, stiamo parlando del giornale di area berlusconiana, di centrodestra, dunque berlusconiana. E fanno.
Ho capito, ma la campagna l'hanno fatta su quello, non su Denis Verdini. Non
certo che l'hanno fatta su quello, certo che l'hanno fatta su quello. Poi possiamo parlare del fatto che.
Il doppieraggio nei confronti del povero Caldoro. L'hanno accusato pure di essere frocio, no, una cosa pazzesca.
Ho capito, però, David.
Quello di Caldone è gravissimo, forse più grave ancora,
sì,
no?
Sì, ma io non capisco lo stupore, cioè i giornali di area.
Comunista, ha ragione Fini quando a Mirabello l'altro ieri ha detto si usano i metodi comunisti. Evidentemente ha letto troppe volte il libro nero del comunismo e l'ha fatto quasi proprio. Dai,
i dossieraggi, però, esistono per tutti. Berlusconi è la persona più dossierata d'Italia da questo punto di vista. Cioè, voglio dire, gli stessi metodi.
Non possiamo tornare a un giornalismo Lamino Pecorelli, però.
No, quello è un altro discorso. Però non si può fare, cioè, non si può dire come fa Travaglio: se tu sei un nemico di Berlusconi, i giornali di Berlusconi ti mettono in croce anche per una multa. Beh, sì, certo, d'accordo, evidentemente sì.
È un paradosso
sì,
un po' estremo, ma è così, perché appena uno tira fuori il tema della legalità, subito vanno a vedere dalle piccole alle grandi cose. Dalle piccole alle grandi cose ci fanno la radiografia.
Poi dice, se sei un camorrista, invece, o comunque in odore di camorro, in odore di mafia, Berlusconi, diciamo, ci passa sopra.
è abbastanza innegabile questo.
In alcuni casi è vero, diciamo con la giustificazione, secondo me tu sei innocente fino a sentenza definitiva, e anche quando sei condannato in via definitiva magari è colpa dei magistrati che ti hanno messo in croce.
Vabbè, però anche quello che è avvenuto nei confronti del figlio di Ciancimino è pazzesco, per cui i giornali di sinistra appoggiavano le dichiarazioni di Ciancimino, i giornali di destra dicevano che era tutto falso. Si può affrontare in modo un po' più laico le inchieste giudiziarie? C'è spazio per farlo? Secondo me sì, c'è una terza via. Il telegiornale di Mentana, adesso non è per dire, ma mette a confronto e dà tutte le notizie senza l'elmetto. Ecco, siccome c'è il bipolarismo bastardo, come dice il grande De Michelis, sì, in questo paese, sì, siamo arrivati al bipolarismo bastardo della notizia, che è uguale, no? Per cui la notizia che danneggia il mio nemico è una notizia.
No, su questo, io su questo sono d'accordo con te.
C'è il bipolarismo bastardo e il bipolarismo bastardo della notizia.
Lei, signor Di Battista, iperfascista presente alla festa di Mirabello, cosa dice su questo?
Ma mi stai dando del lei?
Io sono...
Guarda, tutta più del voi per mantenere...
Voi? No, non mi faccia il divino Telma, però. Vabbè, no, devi sapere, Parenzo, allora, devi sapere, Parenzo, che il signor Di Battista me l'ha presentato Telese, che l'ha conosciuto a Mirabello, sai che Telese va a Mirabello...
No, è andato
a Mirabello così a farsi glorificare dalla folla di Fini, perché gli piace essere adulato, anche se non lavorava quel giorno. Anche se non lavoravo quel giorno, è andato a Mirabello, chissà cosa dice la moglie di questo, è andato a Mirabello domenica, è andato lì ed è stato così portato in trionfo, ha scoperto in prima fila un signore che ha un blog che si chiama il paese delle balle.blogspot.com, che si chiama Vittorio Di Battista, il quale è un iperfascista della prima ora, un signore di 69 anni, il quale però... Un signorino di 69 anni, mi perdoni, e che insomma, voglio dire, ha ritrovato il Fini anti-berlusconiano, che in realtà non c'è mai stato, ha ritrovato il Fini della Ligi. Cosa ha ritrovato in Fini, Di Battista?
Ho ritrovato una punta di sincerità, mi sembra, molto pentimento che è stato dichiarato, secondo me, sia esplicitamente che con il tono e poi con la sostanza del discorso. Mi auguro, ripeto, dal momento di via Fini comunque non ho perdonato la piura o l'apostasia,
sì,
però penso che siano superati questi problemi, come considero superabile e superato il problema di questa casa di qualche centinaio di migliaia di euro.
Ma come lei, che è uno tutto d'un pezzo, eccetera, non pensa che ci sia qualche magagna sotto?
Certo, io sono convinto che ci siano delle magagne, ma sono magagnette. Oggi l'emergenza non è la casa di Fini o la magagnetta.
E qual è? Il tinto?
Oggi l'emergenza è il tinto e i tintini.
Il tinto e i tintini. Parenzo, sai che è il tinto? Sai che è il tinto e i tintini?
Io di tinto, il tinto immagino che sia quello che molti chiamano come il caimano, credo, no? Immagino, diciamo.
Scusate, chi è l'interlocutore?
E il signor David Parenzo, giornalista, nonché...
Buonasera, direttore. Ciao, camerata.
Parenzo, dove scrive?
Parenzo...
Posso chiamarla camerata, però non si offende?
Quello senz'altro, assolutamente, anzi, devo dirle mi fa onore, anche perché sono rimasto, ho fatto un'indagine recentemente, pare che nei dati centrali siamo rimasti in 5.
Il signor Parenzo è conduttore televisivo, è collaboratore adesso della trasmissione in onda, prossimo conduttore televisivo di una trasmissione che si chiama Titanic Italia, in onda da partire dalla fine di settembre.
Su che canale?
Su 7 Gold. Su
7 Gold.
Sempre meglio delle RAI, della RAI e delle... e dei canali pintiani, va bene.
Camerata Di Battista, senta, lei prima spieghi a Parenzo questa cosa del tinto basso. Il tinto basso non è male, però.
Vi dicevo che sono costretto a frequentare anche gli ambienti di sinistra e di estrema sinistra.
Ma tinto basso, dove l'ha tirata fuori sta cosa?
Mi è venuto in mente, io guardi, sono uno che produce idee, sa. Poche, ma ne produco qualcuna. E allora, andando alla quella grande manifestazione del cosiddetto popolo viola, anche lì regolarmente in divisa da fascista,
cioè lei va in divisa da fascista alle manifestazioni del popolo viola? E non le dicono niente?
No, perché qualcuno è rimasto così, cioè,
ma poi divisa da fascista che vuol dire, camerata?
Abito grigio, camicia nera, cravatta nera e distintivo del fascio, credo che più riconoscibile di così.
E però, vabbè, abbiamo la borsa, torniamo subito. So che per i camerati la borsa è una cosa un po' particolare, insomma, lei è anticapitalista, si è dichiarato anticapitalista, però qui siamo alla radio di Confindustria e allora mandiamo le notizie dai mercati finanziari.
Avevo una casetta a Monte Carlo, che vuoi fa? Me l'hanno regalata solo come eredità, e Vittorio Feltri che passava poi di là, dicevano che culo che ci ha avuto sto Gianfranco.
Aveva una casetta piccolina in Canada con vasche e pesciolini.
siamo tornati qui alla Zanzara 800240024 con David Parenzo, che è sempre in attesa dell'arrivo del direttore supremo Enrico Mentana alla 7, il signor Vittorio Di Battista, eccoci qui, sempre in collegamento con noi.
Sempre presente,
però ascoltatori, Anna Maria da Prato, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Io l'ho chiamata perché quando l'ho sentita parlare con la professoressa Hack, come si dice in toscana, mi si è chiusa la vena.
Addirittura.
Sì, mi ha fatto venire in mente la barzelletta di quello che guida sull'autostrada un contromano, non so se la sa, che lo
mino. No, non la conosco, no. Com'è?
Allora gliela racconto.
Me la racconti, non mi piace,
allora,
la barzelletta.
Cioè, quello è tornando a casa, prende l'autostrada un contromano, sicché a un certo punto la sua moglie, preoccupatissima, gli telefona, gli fa: ehi, stai attento Gino, perché c'è uno che va in contromano sull'autostrada. Uno? Tu sapessi quanti? E lei fa lo stesso, cioè, perché lei mi continua a difendere Berlusconi oltre l'evidenza.
Ma su cosa ha difeso Berlusconi? Ha fatto delle domande alla signora Hack,
no,
e basta.
No, su qualsiasi cosa, per esempio sulla scuola, questo lo riallaccio al discorso. Io sono mamma di 3 ragazzi, va bene, sì. Sono fatta tutti gli ordini di scuole fino alla laurea, ovviamente mio figlio lavora all'estero, perché qui, se no, col cavolo. Per cui sulla scuola ho un'esperienza. Quando lei l'altro giorno ha detto: ah, la Gelmini ha detto una cosa santa, è vero? Come non
io ho detto, ha detto una cosa santa. Certo.
Va bene, allora, non si possono.
È sbagliata come cosa, si devono assumere tutti i precari così indistintamente.
No, non si devono assumere.
Io quello dicevo.
Perché
appunto
lo Stato non è un'impresa che deve garantire lavoro. Però partiamo un attimo dal
punto. Io quello dicevo, signora.
Ma sì, ho capito, però dicendo così, lei lanciando un programma così, dice: ma non si può mica lo Stato un po' mia dal lavoratore. Bene, però andiamo a vedere in che condizioni è la scuola.
Ma questo è un altro discorso. Ma perché, perché bisogna sempre allargare il discorso? Mi scusi, signora Anna Maria, perché bisogna sempre allargare il discorso ad altre cose? Io ho detto quella frase della Gelmini, la frase precisa della Gelmini, in cui dice: non possiamo assumere tutti i precari. Poi la Gemini ha detto anche altre cose, eccetera. Secondo me è sacrosanta, ma lo sta dicendo anche lei. Solo che poi lei ci mette: la scuola è ridotta così com'è, la Gemini qua su. Restiamo a quella frase lì, o no?
No, non si può restare. Si fanno i titoli dei giornali, si fanno i titoloni e basta. Invece bisogna esaminare il problema scuola. Mi dico il problema scuola.
Il problema scuola ci vorrebbero 4 trasmissioni intere, forse nemmeno, 2 mesi, un anno per parlare della scuola.
Ma non si estrapola una frase così, voglio dire.
No, ma nella vicenda dei precari, l'atteggiamento è questo. A me, come dire, come atteggiamento, è un atteggiamento che mi piace. Questo sto dicendo. L'atteggiamento
da imprenditore non è un atteggiamento da statista.
Magari ce ne fossero di atteggiamento.
Che si deve preoccupare in realtà di qual è la situazione dell'istruzione in Italia.
Però, scusi, Anna Maria,
si stanno confondendo i ruoli. Vede qual è? Se io a mio figlio di 15 anni devo spiegare che cos'è il conflitto di interessi, non glielo posso spiegare, perché mio figlio è cresciuto vedendo un presidente del consiglio che gli spunta dietro la faccia dietro i giocatori del calcio, che gli spunta.
Ma adesso che c'entra? Mi scusi, cosa c'entra con la Gemini, il conflitto di interessi, la testa di Berlusconi che spunta dietro i giocatori? Che vuol dire?
È lo stesso principio, perché se lei mi approccia alla scuola esclusivamente come un problema.
Ma io non voglio approcciare la scuola, stavo analizzando quella frase della Gelmini, non faccio discorso oggi in generale sulla scuola, non siamo qua in grado di farlo, non è questa la sede.
Perché mi ha fatto chiudere la vena? Perché mi rendo conto che se lei difende Berlusconi, chiudere la vena, difende oltre ogni evidenza.
Ma io non sto difendendo nessuno, ma lei ha capito male, io non sto difendendo nessuno.
No,
perché deve sempre incasellare? Perché deve sempre incasellare le persone?
La seguo con un'attenzione.
Io la ringrazio di questo, però non mi incaselli.
Volte, su ogni argomento, allora, se non sono giudicati tutta la compagnia, perché anche
magari
non è colpevole lui, ma anche se ti attordi sempre, oggi, domani, sempre di persone che hanno comunque problemi sulla giustizia, finché non sono al quinto grado di giudizio, non si possono neanche parlare della vicenda dell'Ufri, no?
Sì.
Ci sono state cose scandalose, perché lei non so.
Vabbè, Anna Maria, però adesso lei sta parlando di altre cose, insomma, abbia pazienza. Lei mi dice: lei, io difendo sempre Berlusconi, ma guardi, non è così. Cioè, lei, ognuno ascolta sempre quello che vuole ascoltare e non il resto. Questa è la mia impressione, io lo dico con franchezza, con sincerità, senza acrimonia. La ringrazio. Bruno da Modena, buonasera. Signor Bruno?
Sì.
Che fine ha fatto?
Sono qua che aspettavo, è che io la volevo attaccare sull'Hack, perché...
Chi è? Con sua moglie? Con chi è?
È stata di un anti-berlusconismo.
Chi è? L'Hack? È stata molto anti-berlusconiana, sì.
E allora...
Beh, non è una sorpresa, insomma, no?
No, però le volevo dire una cosa.
Mi dica.
Che ho rischiato perché sono a piedi. La signora Hack si è permessa di dare dei cialtroni, dei farabutti a quelli del governo, che hanno sperperato risorse e non danno dei soldi alla scuola.
Sì.
Visto che le risorse le hanno sperperate.
Però si calmi, che ha fatto le scale, Bruno? La sento affaticato.
No, sono... sto camminando.
Ah, sta camminando, ecco. Allora, sentivo un po' il fiatone.
Le risorse le hanno sperperate proprio quei professori di sinistra che ci hanno lasciato in eredità, io sono un sessantottino, una classe di ignoranti, di persone ignoranti.
Vabbè, adesso questa pure è una generalizzazione, no, che siano stati fatti disastri nelle assunzioni, eccetera, su questo non c'è dubbio.
Io, anch'io ho tre figli e le posso dire una cosa, due sono fanno l'università, delle volte parlando anche di cose di cultura generale sono di un'ignoranza spaventosa, fanno l'università. Mm. Ho un figlio handicappato e veniamo anche a questo punto. E a scuola si fa fatica a trovare il personale d'appoggio per queste persone che hanno bisogno. Pensi come funziona. Quindi lo sperpero c'è stato ed è stato.
E allora lei questa frase dei precari la appoggia oppure no?
No, io sono completamente, pienamente d'accordo, perché è inutile mettere lì delle persone, ho visto arrivare su poveretti da Napoli, arrivare lì che non sanno fare niente, approcciare.
Vabbè, ho capito, questo è un altro discorso. La ringrazio. Gino da Padova, buonasera.
Sì, buonasera.
Buonasera, un attimo solo, Gino. Sì. Do il benvenuto ancora una volta e ringraziando Radio Monte Carlo per la gentile concessione, il divino Otelma. Buonasera.
Vi salutiamo e benediciamo. Da Genova, amate pecorelle.
Da Genova.
Siamo rientrati a Genova perché abbiamo alcune incombenze imminenti e poi giovedì ci sposteremo a Roma per una certa situazione, un evento
di cui parleremo, di cui parleremo,
mediatico.
Di cui parleremo assolutamente. Senta, ma a Genova quali sarebbero, se mi posso permettere, caro divino, le incombenze?
Ma intanto
incombenze di tipo personale, di tipo privato,
ma di vario genere. Tra l'altro la nostra quinta laurea è radicata proprio all'Università degli Studi di Genova, quindi ogni tanto dobbiamo naturalmente seguire anche l'evolversi di questa vicenda.
Cioè lei è ancora, lei sta in attesa della quinta laurea, divino?
Esatto.
In che facoltà, se posso permettermi?
Ma questa quinta è specialistica in antropologia culturale, quindi la facoltà naturalmente è lettere e filosofia, ma la laurea è in antropologia culturale.
Sì.
Siamo orientati, adesso dobbiamo appunto discutere col relatore, perché noi abbiamo proposto un tema per la tesi specialistica che confidiamo venga accolto, anche perché se non sarà accolto noi comunque lo faremo quel tema.
Insomma. Ma non credo che un professore possa opporsi alle volontà del divino. Insomma.
Ma noi speriamo di no, perché sarebbe segno di notevole, come dire, da benaggine, ma per nostra fortuna il relatore, anzi si tratta di una relatrice, è una persona di notevole capacità intellettiva, di alto spessore etico, di intelligenza sopraffina e pertanto confidiamo nella sua intelligenza.
Non come Parenzo l'altro giorno.
Ma in diretta ancora?
No, ma Parenzo chi è? Parenzo? Parenzo è un termine che per assonanza ci fa venire in mente quella certa canzone molto nota tra le plebi rurali,
la mula di Parenzo.
La mula di Parenzo, che è un celebre brano cantato dal popolo in tempi lontani. La mula di Parenzo metteva su bottega la vendeva fora che il baccalà, suonava così la canzone.
Vabbè, adesso non litigare, io volevo farvi riconciliare e invece litigate ancora.
È in diretta.
Sì,
è
certo.
Faccia una magia, l'ultima, sparisca.
No, vabbè, Parenzo, ma tu sei blasfemo, è una vergogna.
Guarda, ma chi, questo è il signore, questo nulla ambulante che tenta disperatamente di farsi notare con queste scialbe sortite che non impressionano
oggi.
Ebbene, costui ritorni nella sua cloaca.
Un attimo, Parenzo, fai un attimo concludere il divino. Un attimo.
Scusi.
Divino, concluda.
Stavamo dicendo che cosa?
No, stavamo parlando.
Niente, nulla.
No, nulla.
Sì, ma siccome abbiamo accennato a due o tre
argomenti, sì, argomenti, certo. Allora, no, però Parenzo, qui abbiamo una situazione. Tu hai detto che dal punto di vista politico il divino è nulla, però qui vedo nel programma della festa di Atreju del ministro Meloni che ci sarà addirittura uno spazio dedicato al divino, che è stato invitato con una lettera lunghissima pubblicata sul sito del divino e anche distribuita via mail a tutti. A tutti i contatti del divino, per cui insomma voglio dire c'è un ministro della Repubblica che fa una festa, che invita il divino a questa festa, insomma.
Ma sono anche io un ministro in genere, la conosco, il ministro Meloni,
un attimo divino, un secondo divino,
noi sempre avuti, insomma,
non ho capito divino che dice lei.
Non è una grande novità che abbiamo contatti con i ministri della Repubblica, questo è ben noto, che noi abbiamo sempre avuto contatti con i ministri, con i deputati, con i senatori. Per esempio, come tutti sanno, abbiamo celebrato un possente rituale propiziatorio con la partecipazione di Prodi, Bertinotti e Veltroni in qualche anno fa, che ha sortito un effetto significativo. Noi d'altra parte siamo super partner.
Scusi divino, che rituale propiziatorio era? Erano tutti insieme, non ho capito.
Sì, sì, certo. Tra l'altro chiunque lo desideri, andando nel sacro sito divinotelma.com, troverà sicuramente anche delle foto che riguardano quel rito. È un rito cui hanno partecipato appunto Prodi, Bertinotti e Veltroni, hanno unito le sacre candele consacrate. Noi annunziamo la vittoria dell'Ulivo, purché si fosse votato nella primavera del 96, come poi accadde, e quindi l'Ulivo vinse.
Capito Parenzo?
No, sono allibito per due ragioni. La prima è che il ministro Meloni è una persona brillante, che è simpatica, ha tolto la polemica su Morgan, voglio dire, è una persona che fa politica da tanti anni. Secondo me è una bella goliardata, che sai che questi di Atreius fanno sempre queste goliardate, no, alle loro feste ex Fronte della Gioventù. Quindi evidentemente la presenza del divino, che non voglio più chiamare divino, di Otelma, il mago Otelma, è sicuramente una goliardata.
Ho capito, perché non lo vuoi più chiamare divino? Perché non lo vuoi più chiamare divino?
Perché non è mai il rito? Da una spaventevole invidia,
un attimo,
della sua nullaggine, e tenta disperatamente di lambire la nostra sacra veste. Ma non si riesce, poverino, cos'altro può fare, cos'altro può dire, trascinarsi inutilmente per questa valle di lacrime, impetrando la nostra paterna condiscendenza. No, e in effetti noi abbiamo pietà per costui.
Abbiamo pietà. Senti, David, ma io non capisco una cosa, ma spostandoci un attimo, perché altrimenti non reggo. Fini è arrivato?
Fini è arrivato. Ha registrato e tra poco lo vedremo in onda.
Ah, già registrato?
Credo di sì. Credo di aver capito di sì.
Tu credo di aver capito, lo sai.
Credo di aver capito che è andata così.
Credo di aver.
Al divino, no? Chiedete al divino cos'è accaduto, mago, forza.
No, adesso
è. Palla di cos'è accaduto, mago, dove e quando? Perché se non ci si spiega il contesto, naturalmente. Cioè non... Ah, scusi, mago, scusi. Senta,
noi
mago, niente,
qui dobbiamo sapere di cosa state parlando per poter interagire.
No,
spiego io l'epifenomeno di oggi, mago.
Qual è?
L'epifenomeno di oggi.
Ma perché mago? Che... Divino? Che mago? No, tu lo vuoi chiamare mago? Vabbè, d'accordo.
No, divino lo sta apposta, poverino. Lui si riduce a questi banali strumenti di provocazione che connotano effettivamente la sua pochezza mentale. Questo ormai i nostri ascoltatori l'hanno ben compreso,
sanno,
e sono certamente dalla nostra parte e non certamente dalla parte di questo poveretto.
Non possiamo sempre dire troppe cazzate tutte insieme. Allora le faccio il quadro del luogo nel quale siamo. Siamo alla 7, esterno notte. Era annunciata la presenza del presidente della Camera Fini negli studi della 7. Allora, dalle fonti in suo possesso, Fini è già arrivato o deve ancora arrivare? La palla di vetro del divino Otelma.
Questa è una autentica corbelleria. Noi naturalmente non perderemo il nostro tempo prezioso per simili baggianate.
Preziosissimo.
Ben altri sono gli scopi della nostra esistenza. Siamo reincarnati. Certo, non per queste qui.
Ma siete anche reincarnati,
quindi
dice un Otelma.
Siamo disponibili a parlare soltanto su grandi temi.
sui temi di cui parleremo certamente anche ad Atreju in Roma per 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato, con i principali esponenti del mondo politico.
Però scusami, Parenzo, tu sei stato invitato per 3 giorni ad Atreju, no? Cioè,
no,
questo è
no,
punto.
Ma non volevo neanche, per carità, poi ognuno invita chi gli pare, però mi sembra davvero incredibile che per 3 giorni, non solo un'ora o mezz'ora, perché un conto è un'ora di zanzara, meraviglioso, cioè, d'accordo, ma per 3 giorni. Cioè, secondo me deve esserci un reato, il reato è quello di...
Si otterrà un risultato, certo, un aumento considerevole, significativo delle presenze, come del resto si registra regolarmente sia in televisione sia in qualunque altro contesto noi siamo presenti. Mm. Al contrario, se ella si presentasse ad Atreju o in qualunque altro contesto, nessuno si accorgerebbe della sua presenza.
Guardi, Maghetto, scusi, signor Telma, il problema non sono io, cioè lei non risponda sempre su di me, il problema è lei.
Ma è lei che provoca,
il problema
è lei
che
cerca disperatamente con la provocazione di attirare
anelli mostruosi
il nostro sguardo, perché se no effettivamente noi non penseremmo mai a lei, non sappiamo neanche chi è, figuriamoci.
Ecco, appunto. Allora, però, nelle mie caverne, allora
io
diciamo.
Però Davide,
una cosa pazzesca,
ma Mentana cosa... ha chiesto a Fini di Monte Carlo?
Io queste agenzie non le ho viste perché sono...
Le agenzie non dicono nulla perché evidentemente c'è tu lo sai benissimo, non me lo vuoi dire,
allora,
va bene, d'accordo.
Evidentemente... No, non ho visto, non ho seguito ancora nulla. Intanto è arrivato il presidente Zingaretti comunque.
Ah sì, per la trasmissione di questa sera.
Questo posso confermartelo, è appena arrivato.
Ma come funziona? Ci sarà l'intervista di Mentana?
Ciao, ti salutano.
Qui salutiamo Presidente Zingaretti, siamo qui. Saluti al Presidente Zingaretti, uno dei possibili leader del centro-sinistra futuro, no?
Futuro, chiediamolo. No? Non c'è un politologo, non c'è Giovanni Sartori.
Ma
professor Sartori?
Fini a Monte Carlo, naturalmente parleremo anche noi a Roma nei 3 giorni di Atreju. Su questo non vi sono dubbi perché ci aspettiamo domande al riguardo, quindi risponderemo.
Tutti interessati a sapere il parere del divino, ovviamente.
Beh, certo.
Le masse, le folle oceaniche per il divino.
Ma senza dubbio, infatti noi diamo per scontato che avremo un audience assai...
Ma la pagano per andare lì, Divino?
No, non la pagano. Vitto alloggio.
Vitto
alloggio, no, ma questo è certificato, no, Divino, mi scusi.
Ma naturalmente se così è scritto nella missiva, così sarà, non vi è dubbio. Bisogna
la missiva,
sempre credere a quello che si legge, certo.
No, la missiva è indirizzata dal ministro Giorgia Meloni alla cancelleria del Divino.
Cancelleria,
scritto perché non dobbiamo credere al ministro, certamente si tratta di un ministro giovane, dinamico, intelligente e credibile, quindi tra l'altro è uno dei pochi ministri per i quali noi prevediamo, e l'abbiamo previsto già da molto tempo anche a Un Giorno da Pecora, abbiamo previsto pieno successo nell'avvenire e così sarà, perché davanti al ministro Meloni noi vediamo la luce, al contrario non la vediamo per altri esponenti politici che sono chiaramente in declino.
In declino.
Cioè, analisi perfetta, mi pare un'analisi molto lucida peraltro, no? Prima di dettagli, ricca di analisi, no? Una cosa
interessante. La questione della casa di Fini, se vogliamo dirla tutta.
Diciamola tutta,
manca solo questo.
È molto semplice, assolutamente semplice, e si verificherà nei prossimi tempi che come sempre la nostra valutazione e il nostro vaticinio si sono rivelati.
Qual è il vaticinio?
Il vaticinio riguarda fondamentalmente la fattibilità delle dimissioni del dottor Fini dalla presidenza della Camera e l'accoglimento da parte del dottor Fini dell'invito alle dimissioni.
Sì.
Orbene, dopo attenta disamina, noi siamo giunti alla conclusione che il dottor Fini non lascerà l'alto seggio.
Aspetta, mamma mia, che analisi!
È tutto inutili.
Ma forse non bastava leggere i giornali, divinissimo?
Sprecato, e non prenderà mai in considerazione questa eventualità.
Mamma, uno
pertanto
scoop,
chi desidera eliminare Fini
dovrà farlo con altri mezzi.
Beh, scusami, ecco. però, Parenzo, questa qua non è un'analisi. Ma non è un'analisi, tu ti confondi. Ma non è un'analisi, è la previsione del divino Telma secondo le notizie in suo possesso.
Non voglio dirti cosa mi faccio, non voglio dire per motivi di pudicizia che cosa mi faccio io con la previsione del divino. Voglio dire semplicemente che senza l'aiuto del divino bastava leggere questi giorni i giornali e capire che Fino si sarebbe mai dimesso. Non è che devo ascoltare uno vestito di verde.
No, ma è diverso, è una...
Sono fallibili, al contrario nostro, noi siamo infallibili.
Hai capito qual è la differenza? Hai capito? C'è un'analisi dei giornali, sono fallibili. Le analisi diverse, evidentemente basate su altre cose del divino, sono infallibili. La differenza è questa, perché non l'hai capito? Io non riesco a capire.
Guarda, scusami, ho un pregiudizio ideologico.
Insomma, non si può cavare troppo da questa povera mente ormai sbilenca che non raggranella più nessun risultato concreto. Si trascina inutilmente, butta lì qualche parola a caso, che neanche sa quello che dice, figuriamoci quelli che...
Eccoci qua, un attimo solo, Mentana, che dice?
Buonasera, siamo già in onda e tra poco inizia un telegiornale molto molto importante, non che gli altri non lo fossero, ma stasera abbiamo un ospite che ci dirà in tempo reale qual è la sua posizione sulla richiesta da parte di Berlusconi e di Bossi, che sarà fatta forse al presidente Napolitano, di dimissioni dalla presidenza della Camera di Gianfranco Fini. E l'ospite che avremo per parlare di questo e che ci darà la sua risposta in diretta sarà proprio Gianfranco Fini, in un'edizione del telegiornale fortemente segnata ancora una volta dalla politica, ma siamo, è inutile ripeterlo, in giornate decisive per la sorte del governo e della legislatura, per vedere quali saranno anche gli assetti futuri. Ma ci sono notizie di cronaca importanti e preoccupanti.
Ancora va bene, direi di andare in pubblicità e poi torniamo subito, che così ci sentiamo Fini. Mentana ha detto in diretta, ma così non è. E noi lo sappiamo! Parenzo, hai fatto la spia, si è scoperto.
E che ne so, io non sono neanche qui fuori. Il divino dove è andato?
Il divino è qui, che è con noi.
Noi siamo qui in ascolto.
È sempre in ascolto.
Che culo.
È sempre in ascolto.
Culo.
Vabbè, dai.
Per fortuna.
Ho capito,
no,
ma...
è insopportabile, è una persona insopportabile, vero? Voi altezzoso, noi... altezzoso, insopportabile, dice banalità irritanti.
Chi sei per rivolgerti a noi con questi accenti?
Sono un cittadino,
profani.
Ma noi
tu,
chi? La cancelleria,
deambulante nel vuoto, con una mente che non esprime alcun...
Divino, la interrompo un attimo, mi scusi.
Noioso e anche un po' brutto.
Divino, mi scusi per Parenzo, un attimo solo che la pubblicità, poi Fini lamentando. Siamo qui ancora qualche minuto con David Parenzo in collegamento da Roma e volevamo essere precisi, sta per iniziare l'intervista a Gianfranco Fini al TG di Mentana. Parenzo, sei ancora lì? Sì.
Ottimo, sì, sono qui ancora per qualche minuto, è andato via il...
No, il divino è sempre qui, non trattarlo male per favore, perché il divino...
No, basta, rispetto per le divinità.
Vittorio Di Battista è sempre con noi, eccoci qui.
Ah, posso farti una domanda, Cruciani? Pronto?
Dica.
Ma il mago Telma è il mago Telma oppure l'elemora mascherato?
Perché non ho capito,
non vi posso...
No, camerata di Battista, pure lei ci si mette.
No, io non posso. È uno serio il camerata.
Con l'elemora non ci può malemizzo. Mi domando che va a fare alla riunione del fronte della gioventù, visto che non può... Come dire, visto l'aspetto...
Ecco un attimo, Fini, sentiamo.
Chissà se la serata e ci dirà ancora qualcosa. Mi pare però, a occhio e croce, un po' che si rinvia tutto a domani, un po' che si rinvia tutto a questo momento, a
no,
quello
io
che dice
guardi,
lei.
Guardi, direttore, innanzitutto complimenti per il telegiornale. Io credo che la giornata di oggi, il sottotitolo, tanto rumore per nulla. Faccio una previsione. Il presidente Berlusconi e il ministro Bossi non saliranno al colle per chiedere le mie dimissioni, perché se lo facessero dimostrerebbero al mondo di essere degli analfabeti da un punto di vista di conoscenza del diritto costituzionale e del diritto parlamentare, perché Costituzione della Repubblica alla mano e Regolamento della Camera alla mano, tutti sanno che non si chiedono le dimissioni del Presidente della Camera o del Presidente del Senato, perché nessuno ha il potere di chiedere le dimissioni e nessuno ha il potere di indurre quelle dimissioni, men che meno il Capo dello Stato. Prevedo invece che il Presidente del Consiglio e il Ministro Bossi saliranno al Colle per parlare con Napolitano, col Presidente Napolitano, della situazione politica. E questo mi sembra non soltanto naturale, ma per certi aspetti doveroso.
Senta, e la domanda delle domande però è un'altra. Lei ha messo nel conto di dimettersi
No, francamente
non
no,
mai
a meno che, guardi, a meno che non mi si dimostri che io sono venuto meno all'unico dovere che ha il Presidente della Camera, quello previsto dall'articolo 8 del nostro regolamento. Rappresentare la Camera, assicurare il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento e, in applicazione delle norme, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato. Il Presidente della Camera, almeno nelle ultime due legislature, è stato un esponente politico di un partito, il Presidente Bertinotti, il Presidente Casini, in precedenza altri uomini, il Presidente Violanti, il Presidente Iotti, il Presidente Pivetti, per rimanere negli ultimi 25 anni. Non è vietato fare politica, è evidente che ho il dovere di far rispettare il regolamento. Negli ultimi, se qui ci fossero i colleghi della maggioranza e dell'opposizione, le potrebbero confermare che nelle ultime due riunioni della Capigruppo, una volta sono stato apprezzato dalla maggioranza quando ho calendarizzato per la fine di luglio il disegno di legge sulle intercettazioni, in un'altra circostanza sono stato apprezzato dall'opposizione.
Però mi scusi, lei sa benissimo che se ci fosse qui un esponente della maggioranza le direbbe: beh, ma ti abbiamo eletto con i nostri voti.
Ma io non rappresento la maggioranza. Se me lo dice un esponente della maggioranza, gli dico: non sei proprietario delle istituzioni. Chi è stato eletto ha il dovere di prestare, come dire, giuramento sulla Costituzione e di far rispettare il regolamento. Sarebbe molto grave se qualcuno, in particolar modo se lo facesse il Presidente del Consiglio, mi dicesse: ti abbiamo eletto noi, adesso devi rispondere a noi. Sarebbe una concezione, come dire, un po' proprietaria delle istituzioni. Bossi, che è un simpaticone, ha usato una bella espressione, ha detto: bisogna parlare il trasloco di fini, lo spostamento di fini, come se la Camera fosse una dépendance della sede del governo. Cioè, i poteri nella nostra Costituzione sono ben definiti e sono ovviamente ben separati tra di loro. Il legislativo, cioè il Parlamento, non dipende dal potere esecutivo.
Non mi ha risposto in un modo che mi aspettavo, ma sono anch'io un esponente della maggioranza. Non lo si sente più?
Credo di aver parlato molto chiaramente in sede politica a Mirabello qualche giorno fa. Credo che l'attuale maggioranza possa fare di più, possa fare meglio, che il PDL, che non esiste più dal momento in cui sono stato cacciato senza nemmeno avere la possibilità di esprimere le mie ragioni, nel momento in cui il PDL dovesse ritrovare lo spirito originario della maggioranza.
Come si sente? Sospeso rispetto alla maggioranza?
No, mi sento libero e soprattutto in pace con la mia coscienza, insomma.
Senta.
Mi sento sempre all'interno del centrodestra in termini politici, questo è pacifico.
Nel centrodestra ma non nella maggioranza?
No, il Presidente della Camera non vota. E, come tutti sanno, Futuro e Libertà sosterrà i punti del programma di governo che Berlusconi presenterà, perché si tratta di punti sacrosanti: il federalismo, il mezzogiorno, la riduzione delle tasse, la sicurezza, la giustizia. Ovviamente chiederà, e credo che sia un diritto che nessuno ci può negare, di contribuire a scrivere quei punti in modo tale che non si determinino dei danni per la collettività.
Senta,
anzi, dei vantaggi.
È chiara la ruggine tra lei e Berlusconi, soprattutto un po' meno, mi pare di capire, tra lei e Bossi. È evidente, sappiamo anche molto bene da cosa è stata determinata. Ma se lei adesso dovesse rispondere, penso ne abbia anche incontrati, a un normale elettore del centrodestra, certo, infuriato con lei, no? Perché andava tutto bene, hai fatto cadere tutto, stai facendo crollare tutto, ti abbiamo votato e vai a... Cosa gli risponderei?
Ma guardi, io ho trovato tanti elettori del centrodestra che mi hanno detto: vai avanti, meno male che c'è qualcuno che dice le cose come stanno. Poi a chi mi dovesse contestare direi: A, io sono stato espulso, non me ne sono andato. B, aspetto ancora di sapere perché sarei incompatibile col PDL, che sì dal caso avevo contribuito a fondare. C, ritieni mai possibile, tu elettore del centrodestra, che governare significhi comandare? Poi ovviamente farei anche presente che, per il merito di quegli amici parlamentari che mi sono rimasti vicini, abbiamo fatto a nome della maggioranza qualche cosa di positivo e magari abbiamo evitato qualche errore. Qualche cosa di positivo: prima parlavo del disegno di legge sulle intercettazioni, è stato profondamente cambiato e cambiato in meglio rispetto al testo che era uscito dal Senato.
È vero questo che leggo sui giornali di incontri mattutini, segreti, semisegreti, Viespoli e Moffa, Arcore?
Quando sono segreti non finiscono sui giornali. I giornali riportano tanti incontri, alcuni dei quali avvengono, altri dei quali non avvengono. È verissimo che Moffa e Viespoli, che mi avevano correttamente avvisato, sono andati al Presidente del Consiglio per dirgli: guarda che quel che ha detto Fini a Mirabello è chiarissimo, non puoi far finta di non avere inteso con le tue orecchie. Che cosa ho detto? pronti a dar vita a un patto di legislatura, perché andare a votare adesso è da irresponsabile, perché il governo non deve cercare il modo per andare a votare, il governo deve governare, deve occuparsi dei problemi dell'economia, deve occuparsi dei problemi della sicurezza del cittadino, siamo in una condizione sociale estremamente preoccupante, noi siamo pronti, i deputati di Future Libertà sono pronti a discutere con Forza Italia allargata, l'ho chiamata perché il PDL non c'è più, e con la Lega, come tradurre in concreto i punti del programma. A partire dalla riduzione delle tasse, Mentana, quel punto del programma lo vorremmo veder realizzato.
Anche noi.
Anch'io. Penso però, ad esempio, che sarebbe opportuno partire dal quoziente familiare, ridurre le tasse alle famiglie monoreddito, no? Perché il reddito di un lavoratore non può essere il medesimo se ha due figli a carico e l'affitto da pagare, ai fini fiscali, rispetto a quel lavoratore che ha la casa di proprietà e non è coniugato.
Presidente, visto che la posso ancora chiamare così.
Ah, sì, se quello è quasi ad honorem come titolo, insomma.
E me, quando diventerà emerito sarà il problema. Sì. Se mettiamo i due principali partiti della maggioranza, ovvero quello che lei chiama Forza Italia allargata, cioè certo, il Popolo delle Libertà e la Lega, presentassero una mozione di sfiducia nei suoi confronti e questa mozione di sfiducia raccogliesse...
Dovrebbero cambiare la Costituzione e il Regolamento, non è possibile una mozione di sfiducia.
Una mozione in cui si dice, una mozione qualsiasi, in cui si dice non ci rappresenta più, non deve...
Vede, io dovrei violentare il Regolamento e quindi dovrei fare una cosa che non mi è consentita.
Ma è una questione di regolamento?
Certo, non è ammissibile
una mozione... dal punto di vista sostanziale come la vivrebbe?
Come le ho detto prima, se qualcuno mi dimostra che io vengo meno a quei doveri che ho, pronto a discuterne, ma me lo devono dimostrare. Io non credo che nemmeno il più duro tra i miei avversari politici possa dire che quando presiedo la Camera o quando riunisco la conferenza dei capigruppo per organizzare i lavori della Camera, io ho una veste politica. Quella è la veste istituzionale che ho sempre avuto e che ho tuttora e che continuerò ad avere.
E se
poi
si andasse...
fuori dalla Camera è chiaro che nessuno mi può negare il diritto di dire come la penso. Certo, qualcuno mi ha negato il diritto di rimanere nel partito che avevo contribuito a fondare, ma è un'altra cosa.
Senta, le dico subito che tra un po' anche da questo studio dovrò andare via, cioè, non la prenda per un'espulsione.
Mi ha invitato lei,
no, assolutamente.
Non ci sono venuto con la forza.
No, assolutamente, ed è graditissimo ospite ovviamente perché è la sua prima intervista da luglio praticamente, quindi da prima che tutto succedesse, questo e le altre cose. E le voglio chiedere un'altra cosa, crisi di governo, mettiamo che contro... la sua volontà, a quello che sento, si arrivasse a una crisi di governo. Secondo lei cosa dovrebbe fare il Parlamento e quale sarebbe la sua posizione come parlamentare?
No, in caso di crisi di governo, vale a dire nel caso in cui il Presidente del Consiglio dovesse ritenere di non avere più una maggioranza, si dovrebbe dimettere, dopodiché immagino che dovrebbe esservi un voto, è evidente che tutto dipenderebbe poi da quale argomento. Ammettiamo che ci sia la crisi, la Costituzione la conoscono tutti, la parola in quel momento passa al capo dello Stato. Non
che sente le forze politiche.
Che sente le forze politiche.
E Future Libertà che posizione avrebbe?
Future Libertà ha detto e conferma che vogliamo che la legislatura vada avanti, vogliamo che si dia corso al puntuale rispetto del programma di governo. Programma di governo ovviamente da discutere. Vede, quando parlo ad esempio di giustizia, io non nego affatto che Berlusconi abbia diritto di governare di qui alla fine della legislatura senza impedimenti di carattere giudiziario, però nessuno mi convincerà mai che per dargli un ombrello si debbano danneggiare dei cittadini onesti, si debbano cancellare dei processi, si debba attaccare la magistratura. Io dico sospendiamo, altri paesi lo fanno, per tutta la durata dell'incarico del Presidente del Consiglio, chiunque egli sia.
E dice così eventuali... la legislatura durerà.
No, io ho detto chiunque egli sia, non una legge ad personam che magari danneggia degli onesti, ma una legge che serve a tutelare il ruolo e la funzione del Presidente del Consiglio.
Senta, ci sono le parole che forse, su cui forse le è slittata un po' la frizione, ma l'avrà voluto fare sui colonnelli, quei colonnelli.
No, lì avevo il freno a mano tirato, si figuri un
po'. Ma allora lo tolga.
No, per quale motivo dovrei?
Per il servizio che le sto per far vedere.
Va bene, riprendiamo dopo questa, salutando David Parenza, dopo questa prima parte della intervista di Fini a Mentana. Caro David, quello che è venuto fuori, resto fino alla fine della legislatura, non mi dimetto, e poi alla domanda precisa, si va alle elezioni o no, precisa, insomma, cosa succede se ci dovesse essere una crisi, non ha risposto, si va alle elezioni.
No, infatti ha lasciato, e come ha scritto oggi Pane Bianco sul Corriere, si è lasciato davanti più possibilità, no, più opzioni, però un intervento molto politico mi è sembrato.
Sì, diciamo, nulla di particolarmente nuovo finora, diciamo.
No, ma infatti quello che dicevamo poc'anzi con il quel Otelma, che
no, divino.
Lo dico io,
vabbè, tu non lo vuoi dire, lo dico io.
In bagno, quando dici la parola Otelma io mi chiudo in un bagno,
sotto diversi profili.
Ecco, Divino, torno subito da lei per analisi delle parole di Fini.
Così, guarda, saluto così Otelma, senti.
No, vabbè, Parenzo.
È un volgare individuo.
Senza... No, volgare, l'acqua, mica volgare, l'acqua.
Ma
è
lo sciacquone,
no?
David.
No, che sciacquone, talete anassimando, anassimene, terra, acqua, aria,
evidentemente
fuoco,
abituato
Divino.
A quel tipo di ambiente ci si trova a suo agio e non se ne può
distaccare. No, era l'acqua, la purezza dell'acqua, amico mio, non si ricorda i filosofi?
Sì, vabbè.
È di una volgarità, Parenzo, questa sera, no, incredibile, lo sciacquone del cesso davanti al Divino.
Mi rifiuto di sentire Otelma che commenta Fini, è un sacrilegio.
In tempo reale, no, la giustezza
Otelma
della
che commenta Fini è un sacrilegio.
Perché Otelma, scusa un attimo, David, perché Otelma che commenta Fini è un sacrilegio? Spiegamelo.
È un sacrilegio della politica, è violentare la politica.
Vabbè, intanto sentiamo la conclusione di Fini.
Di internet è cambiato tutto, è naturale che sia così, sono passati quasi 30 anni.
Però gliel'ho fatto vedere per dire, è difficile poi capire quando le strade si divaricano chi tradisce, sì, o chi si separa. Era, guardi, per quello che le dicevo.
No, ma io credo, guardi, che il concetto di tradimento non appartenga, non debba appartenere al lessico della politica. Sono delle scelte che ognuno fa e credo che le faccia in ragione di quel che detta la coscienza. Poi sono sempre in politica, questo è il bello, gli elettori a decidere.
Se la situazione precipitasse, come qualcuno ipotizza, anch'io sono tra quelli che pensano che è difficile che possa durare così, e penso che in primavera potrebbero esserci le elezioni, sareste pronti?
Prontissimi, però il mio auspicio, perché vede, qui davvero sarebbe da irresponsabile, il mio auspicio è che chi attualmente governa si renda conto che non deve cercare il consenso che ha avuto. Deve dimostrare di saper governare, che è una cosa profondamente diversa. Non è una campagna elettorale che risolve i problemi, anche perché l'Italia ne ha fatte tante e i problemi sono ancora, non dico tutti, ma molti sul tappeto. Comunque, se dovesse prevalere la irresponsabilità, l'ho detto a Mirabello e lo confermo, non ci sentiremmo certamente tra coloro che a cuor leggero vanno alle elezioni, ma saremo pronti ad affrontarlo.
Come partito.
Abbiamo piena, come dire, volontà di continuare a far politica. Insomma, non ci ritiriamo in attesa della benevolenze.
Non
del
saltate
perdono.
Un giro?
No, non credo proprio, insomma.
Come partito di Futura Libertà, che nasce nelle prossime settimane?
Ma vede, anche questo è stato uno dei tormentoni un po' inutili dell'ultima settimana e rispondo come ho già detto in piazza.
A me pare ovvio.
Si può tornare in un luogo che non c'è più, se il PDL non c'è più, perché il PDL in tutta Italia Berlusconi Fini, lo statuto del PDL dice Berlusconi Fini, tutto era organizzato sulla base di questo accordo che avevo sottoscritto in piena e assoluta libertà, poi in 2 ore sono stato espulso senza nemmeno essere ascoltato, se non c'è più il PDL non si può tornare in quel che non c'è, si fa altro.
Senta, oggi sa che giorno è? 7 settembre, non le voglio dire che domani è l'8 settembre, no, per carità.
No, lo è
indubbiamente, io ho visto che lei ha del resto ricalendarizzato i lavori della Camera a partire dall'8 settembre, quindi non subisce sicuramente la fascinazione negativa di quella data antica. Però le faccio vedere, oggi essendo il 7
settembre... perché quella fu una tragedia, gli 8 settembre di oggi a volte sono delle farse.
Dice che la storia si ripete in farse, come diceva
esattamente
un pensatore non a lei vicino come retaggio storico. E proprio il 7 settembre dell'anno scorso il giornale, un anno fa esatto, titolava così: caso Boff e tutto il resto, dove vuole arrivare il compagno Fini? Qualcuno leggendo dirà che ci ha preso.
No, qualcuno leggendo dirà, beh, un anno di coerente campagna polemica, diciamo così, insomma, no? Perché ed è bello che quel titolo sia, se ho ben capito, anche la conseguenza di quel che dissi a Mirabello l'anno scorso, vale a dire che il cosiddetto trattamento boffo riservato dal giornale era francamente indecente, insomma, no? Delegittimare, calunniare, bastonare mediaticamente l'avversario. Insomma. Non ho cambiato idea dopo esserne stato vittima.
Devo dire neanche lui, a quanto
pare. Ma è un problema suo, non è un problema mio.
Senta, e veniamo ai fatti personali, perché faccio il giornalista e lei, anche lei ha il tesserino forse, sì, ancora da giornalista, certo, in tasca, e sa benissimo che non sarei un buon giornalista se non le facesse domande. Non sulle vicende Rai, perché io ho lavorato in Rai quasi 12 anni, non c'è nessuno che può alzare il dito tra i suoi colleghi, salvo Pannella. Sulla Rai la politica ha fatto sempre troppo, molto di più di quello che doveva fare, anche per i casi personali. Però la vicenda della casa di Monte Carlo...
Sì, sì. Guardi, questa è una vicenda che, quando sarà ancora più chiara di quel che è, farà ridere.
Perché... Dice Monte Carlo?
Sì, sì, questa certo. Perché io non ho assolutamente nulla da temere, perché non ho nulla da nascondere. Poiché è stata aperta giustamente dalla Procura di Roma un'indagine, non contro di me, contro ignoti, a seguito di una esposta denuncia di due avversari politici, io attendo serenamente che la magistratura accerti quel che è accaduto. Dopodiché, chi per più di un mese ha insinuato, denigrato, calunniato, beh, ne risponderà in tribunale.
E questo l'ha già detto Mirabello. Certo. Ma scusi, allora, lei ha scritto in una nota, sì, a inizio agosto, o ha preso...
Ho scritto quel che sapevo. Se avessi omesso qualche cosa, lei avrebbe ragione. Io non ho null'altro da aggiungere.
Lei non è mai andato in quella casa di Monte Carlo?
No.
Quindi quelli che dicono che l'hanno visto...
lo provino.
Lucciole per... Sì. Lo provino. Visto. E Giancarlo Tulliani perché non ha mai
parlato? Perché l'ha affittata, tutto qua. Ma le pare possibile che sia questo un problema della politica italiana?
No, però questo è un problema giornalistico, è stato sollevato ed è facilissimo, avendo avanti lei,
essendo giusto avere fiducia nella magistratura. La magistratura questo sta verificando, no? Non credo che sia molto difficile verificare, un po' di pazienza.
Basta un po' di pazienza,
basta,
dice lei.
Di pazienza. E la coscienza a posto.
E tornando indietro, quella casa avuta in eredità forse la affiderebbe diversamente alle... Ho letto che la magistratura sentirà il senatore Pontone.
E ci mancherebbe altro. Il senatore Pontone è un galantuomo, di sì o vendi, perché l'offerta era congrua. Sono state vendute tante proprietà immobiliari.
No, certo.
Qui
le cose che colpiscono, ad esempio, è che Giancarlo Tulliani abbia saputo che c'era questa casa in vendita e si sia proposto di trovare l'acquirente.
E crede che a Monte Carlo sia un problema molto, come dire, sia difficile? Non è certo una metropoli.
L'ha saputo a Monte Carlo, non da lei?
No, non da me, certo.
Cioè, ha saputo che c'era una casa in vendita di AN, dell'allora AN, che era stata data in eredità dalla signora
Napoleone. No, non faccia confusione, non vada oltre.
No, questo l'avevo chiesto.
Si ricorda quella nota che ho scritto?
Sì.
Ecco, mi disse che c'era chi era interessato a comprare, basta, tutto qua.
Lei ha fatto capire che si è molto arrabbiato quando ha saputo come era andata a finire la vicenda della casa dal punto di vista di chi la abitava. Sia pure...
Ma io sono molto più arrabbiato, anzi sono indignato con chi da un mese ha non soltanto calunniato a piene mani, e ne risponderà in tribunale, ma con chi da un mese ha sottoposto la mia famiglia ad un'autentica lapidazione, così l'ho definita, insomma. No? Quindi...
Vi ha allontanati o vi ha resi più uniti, se mi posso permettere una domanda personale?
Ma si occupa lei, dirige Novella 3000?
No,
o dirige un telegiornale?
Però è una vicenda, ho visto...
Guardi, ci ha uniti ancora di più, insomma.
Senta, e lei, se fosse per lei, di questa storia non parleremmo più, la magistratura accetterà?
Io credo che sia doveroso rispetto nei confronti della magistratura, rispetto a coloro che gridano ad ogni piè sospinto al complotto, avere qualche settimana, qualche mese, il tempo necessario di attesa. Poi rideremo, no? E poi faremo i conti.
Secondo lei, insomma, i giornali hanno avuto troppa attenzione per lei e poca per altre vicende simili?
No, chi l'ha detto questo? No, io dico soltanto che i giornali di quello che dovrebbe essere il partito dell'amore hanno dimostrato di avere una strana concezione dei rapporti caritatevoli, insomma, no?
Senta, Presidente, quale sarà la futura mossa, se ne avete una, politica? O aspettate e giocate di rimessa? Parlo del famoso cerino di cui si parla sempre.
No, guardi, io ho smesso di fumare, quindi si figuri un po' se mi preoccupo del cerino. Insomma, è il Presidente del Consiglio che deve governare. E secondo me farebbe una cosa incomprensibile se per regolare i conti dicesse basta. Io
sfumiamo qui. Parenzo, quanto dura ancora? Non c'è più Parenzo. Divino, un attimo solo, abbiamo il traffico, abbiamo stravolto tutto questa sera per ascoltare Fini, che avete sentito sulla casa di Monte Carlo, ha detto non sono stato lì, lo provino, su Giancarlo Tulliani, mi disse che c'era chi era interessato, non gliel'ho detto io, di quella casa se ne occuperà la magistratura. Eccoci qui, 20 e 26, con una trasmissione stravolta questa sera dalla diretta dell'intervista di Enrico Mentana durante il telegiornale della 7 a Gianfranco Fini. Divino, mi scusi per quello sciaccone prima di Parenzo.
Quello ha scarsa importanza. Comunque stavamo dicendo che l'intervista in larga parte è molto banale. Le domande in molte occasioni si sono rivelate deficitarie.
Addirittura.
E a livello veramente elementare.
Cioè, Divino Telma contro Mentana, addirittura.
No, ma Mentana, insomma, nessuno considera Mentana un giornalista. I giornalisti sono Biagi, sono...
Vabbè, adesso, Divino.
Montanelli quando c'era. Fede stesso può essere considerato un giornalista. Ma
Fede è meglio di Mentana?
Beh, Fede è certamente meglio di Mentana, su questo... Su questo non ci piove.
Divino,
insomma.
Qui si esagera.
Come Biagi, come Feltri, siamo a livelli alti, mentre Mentana è un garzone del giornalismo.
Un garzone del giornalismo.
Lo resterà anche in futuro. Ma vorremmo concentrare l'attenzione su un elemento in particolare.
Che elemento?
Due stupide domande fatte da Mentana, che evidentemente dimostra di non conoscere la Carta Costituzionale e neppure il regolamento parlamentare. È del tutto ovvio che Berlusconi e Bossi non possano salire al Quirinale per chiedere le dimissioni di Fini. Questo anche uno studentello al primo anno di legge o di scienze politiche.
L'ho detto anche Fini, però.
Lo comprende. Ma poi c'è un secondo elemento.
E qual è l'elemento?
Ancora più chiaro. Quando Mentana dice, vabbè, evidentemente Mentana non lo sapeva. Vabbè, è chiaro che dal punto di vista regolamentare la cosa non produrrebbe effetti, ma dal punto di vista sostanziale, ha chiesto Mentana, li produrrebbe o non li produrrebbe?
La mozione, un'eventuale mozione, sì.
No, la risposta è la seguente. Caro Mentana, ma hai fatto i conti? Perché se venisse presentata una mozione da parte del PDL e della Lega, questa mozione non avrebbe i numeri. Si otterrebbe una mozione firmata non dalla maggioranza dei componenti della Camera dei Deputati, ma dalla minoranza, mentre la maggioranza potrebbe facilmente proporre una contromozione che raccoglierebbe la maggioranza dei voti. E questo anche un bambino lo capisce. È possibile che un cosiddetto giornalista tipo Mentana non capisca una cosa così ovvia?
Divino, lei se la prende con Mentana. Così parlò il Divino Telma qui alla Zanzara questa sera. Buona Treio, buona festa, caro Divino, a presto.
Vi benediciamo, siate lieti e grazie a Radio Montecaso.
Ci scusi per lo sciacquone di...
No, ma per carità, noi ci occupiamo di problemi di alto profilo, non possiamo certo seguire i dettami di questi esseri, di questi zombie che vagano per le strade del mondo con incerto passo, senza una prospettiva, senza un futuro, senza niente.
Senza nulla, però con lo sciacquone pronto, eh?
Beh, quello sì, perché fa parte della loro natura. Loro sono nati con lo sciacquone e loro sono col tempo divenuti la personificazione dello sciacquone.
O di quello che c'è dentro.
Si trovano così bene in quei contesti.
O di quello che c'è dentro lo sciacquone.
Certo, naturalmente.
Divino, buona serata.
Vi benediciamo, amatissimi figli, vi benediciamo.
E noi riceviamo volentieri la sua benedizione. Camerata di Battista, un attimo, ci sentiamo dopo la borsa. Ci scusi, questa sera è andata così, però la sua parola, o dopo quella del Divino su Fini, la voglio, come al solito, sferzante, breve, se vuole dura, se vuole non, come vuole. E siamo qui, 20 e 36, 800 24 00 24. Voglio sentire un po' gli ascoltatori che abbiamo trascurato colpevolmente anche nelle ultime sere, ma sono lì in attesa di parlare con noi. Di Battista, spero, camerata Di Battista, spero si sia divertito almeno.
Questa sera. Prima, devo dire che con la controfigura delle remora un po' meno, però penso che.
Ma il Divino è sempre il Divino,
Sì, ma può star bene, secondo me, starà benissimo in quel convegno organizzato dalla Meloni. Non troverà veline da poter assoldare, perché c'è nella maggioranza non sono estremamente appetibili, però troverà molti cervelletti che staranno ad ascoltarlo.
Come nella maggioranza non sono particolarmente
appetibili? Ho dato un'occhiata a qualcuno di quell'ambiente, tanto belli e tanto belle non li ho trovati, ma queste sono questioni di giudizio del tutto personali, pare Cruciani. Riguarda Fini, mi sembra che lei mi ha chiesto un mio parere.
Sì, molto. Sarò breve. Una freddura.
No, freddura no, perché l'argomento è serio. Io ritengo che un uomo politico, un uomo pubblico, chi ha il potere di gestire e di comunque indirizzare la vita di alcune collettività,
sì,
debba essere veramente come la moglie di Cesare.
E allora? Più, su Monte Carlo che ha detto? È stato chiaro?
Ecco,
non è
chiaramente
stato...
io aspetto con molta ansia, credo che lo faccia pure Gianfranco Fini, l'esito dell'inchiesta giudiziaria. Però le faccio una domanda a lei e ai suoi ascoltatori, Cruciani. Sì. Oggi c'è stata quella decisione barbara della Federmeccanica. Nel mio paese, che è un paese ad altissima ex...
Perché barbara? Mi scusi, secondo
perché
me è una decisione sacrosanta.
Beh, questo lei ha il suo parere, che io non contesto per parte,
certo.
Però è barbara perché significa riportare indietro di 80 anni.
Non è vero, non è vero, non è così. Comunque lei la pensa così, d'accordo.
Certamente, la pensiamo
allora...
in maniera differente. E quindi credo che i problemi oggi, ripeto, in attesa delle sentenze e dell'indagine della magistratura, i problemi siano questi altri, siano la situazione di decine...
E non la casa di Monte Carlo.
Assolutamente.
E non la casa di Monte Carlo.
Certamente, però, ribadisco che la moglie, la fidanzata, il cognato, la suocera di Cesare debbono tutti essere insieme a Cesare al di sopra di ogni sospetto.
Benissimo, grazie Di Battista, camerata Di Battista, che adesso appoggia Fini, che adesso appoggia di nuovo Fini, o è stato solo ad ascoltare? Lo appoggio in questo.
Penso che gli darò nel mio piccolissimo una mano, perché oltretutto è arrivato a riprendere dei rapporti che erano ottimi fino a maggio del 95.
Senta Di Battista, ma lei mi conferma che alla prossima adunata del Popolo Viola lei si presenterà vestito di tutto punto con la divisa?
Guardi,
fascista.
Le do i due appuntamenti, prima quella riunione organizzata anche dalla Margherita Hack e dal Popolo Viola,
sì,
e poi la Woodstock di Peppe Grillo, di cui io sono stato un precursore, perché se mi permette una parola, ho sentito che Parenzo ogni tanto usava qualche parolina piuttosto esplicita.
Piuttosto esplicita, ha tirato la catena del cesso davanti
comunque,
al divino.
No, io comunque la prima vaffanculata l'ho data, non mi ricordo a chi, mi sembra Maurizio Gasparri nel 97-98, però non vorrei giurarlo perché ne ho mandate tante in giro, ok?
Va bene, grazie, buonasera.
Grazie a lei,
buonasera, mitico camerata Vittorio Di Battista, tornato da Fini dopo una delusione, evidentemente d'amore per lo strappo di Fini all'epoca dal movimento sociale. Edoardo da Bergamo, buonasera.
Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Sì,
buonasera.
Chiuda la radio, Edoardo, chiuda.
Sì, ho chiuso.
Prego.
Niente, volevo intervenire, complimenti per la trasmissione comunque.
Sì, grazie Edoardo, la stiamo qui ad aspettare, parli.
Sì, volevo intervenire sul discorso di Fini, che secondo me è stata... Finalmente qualcuno all'interno.
Sì, avvicini di più il microfono, non stia con l'auricolare, altrimenti sentiamo male. Lei ha fatto tutto quello che non bisogna fare. Ha la radio accesa, l'auricolare o il viva voce, Edoardo. Niente, non ce la facciamo. Vito da Palermo, buonasera.
Itinerante verso Palermo. Allora,
itinerante verso Palermo.
Allora, intanto buonasera a tutti i camerati, buonasera a Cruciani.
Ma che c'entra i camerati? Adesso mica qua... mica siamo camerati qua.
Si è dibattuto su questa cosa. Allora, intanto dico la mia simpatia per la trasmissione, anche se, devo dire, quando conduce con Telese è sicuramente ancora più graziosa. Un piccolissimo appunto, quando dice dica... Lo dice quasi stizzito.
Non sono stizzito per niente. È un mio modo di incedere.
Per carità, stavo scherzando.
Ha sentito Fini
allora,
adesso alla 7?
Ho sentito Fini, voglio fare una
innanzitutto battutina. Ci ringrazi per aver mandato in onda Fini preso dal TG della 7 alla radio.
Eccellente, perché appunto in macchina, insomma,
uno in macchina accedere. Si poteva gustare l'intervento di Fini da Mentana, e io credo che siamo stati l'unica radio a mandare in diretta questa intervista.
Allora, io auspico che ad Atreju partecipino Bossi e Berlusconi e il divino Telma faccia lo stesso incantesimo che ha fatto con Prodi, D'Alema e chi c'era? Veltroni, che per un po' di tempo non si sono visti.
Quindi... Guardi, a Atreju credo che l'appuntamento organizzato dal ministro Meloni ci sarà il divino Telma, sicuramente Berlusconi nella giornata di domenica non credo che ci sarà. Chi è che ha detto l'altro? Lei?
Bossi. Così
no, non credo. Non è previsto Bossi.
Spariscono per un po' di tempo.
Vabbè.
No, invece scherzi a parte. Tornando sul discorso di Fini, condivido con Di Battista il mio nuovo amore per Fini. Io consideri che sono cresciuto sotto l'ala protettrice di uno zio che mi ha appunto pasciuto a Secolo d'Italia e tante altre informazioni.
Pasciuto, addirittura.
Era un nostalgico, diciamo.
Okay,
così,
è abbastanza strano che la nuova destra di Fini abbia ammiratori in quelli che si dichiarano fascisti, come l'amico che è intervenuto prima, eccetera. No, è abbastanza
no,
curioso.
Non sono mai stato fascista.
No, non lei, no, ma insomma c'è anche questo aspetto.
Sì, no, io sono, dicevo, sono stato cresciuto da sicuramente un nostalgico, uno zio che appunto mi ha in qualche modo anche indirizzato verso appunto una ideologia politica di destra.
Vabbè, allora Vito.
Ho seguito Fini per tanto tempo e votato. Devo dire che la sua figura si è, come dire, diciamo, è scomparsa sotto appunto l'egida di Berlusconi e secondo me si è fatto un po' fregare Fini, si era perso un poco.
Vabbè, adesso invece ai suoi occhi ha riacquistato una sua dignità.
Ai miei occhi, dopo Mirabello che ho seguito in sì. televisione.
E dopo l'intervista di questa sera?
Anche dopo questa intervista, anche se c'è qualche, diciamo,
me ne dica una, poi devo dare la linea a un altro ascoltatore.
Ecco,
qual è la perplessità?
Secondo me lui ha, diciamo, le elezioni le teme un poco.
Certo, quando
Vabbè, ma si deve organizzare, perché voglio dire, meglio un governo di transizione e non questa legislatura, perché è comunque, lui poco fa ha ripetuto, perché Mirabello l'aveva detto, un discorso di responsabilità, ma ultimamente non mi pare che, cioè ultimamente, questo governo di responsabilità ne ha espresso veramente poca.
Va bene Vito, grazie. Giuseppe da Lecce, buonasera.
Sì, Cruciani, buonasera.
Dica.
Senta, sto chiamando a proposito dell'episodio, del probabile episodio della salita al colle di Bossi e Berlusconi per chiedere dimissioni di Fini. Beh, veramente questa è una cosa ridicola ed è una dimostrazione di quanto questa destra, della considerazione che ha questa destra verso le istituzioni. Cioè, cosa significa andare dal colle a Napolitano a chiedere le dimissioni di Fini?
Ma è una mossa politica, non deve essere letta guardando la Costituzione, no? Vanno dal Capo dello Stato, perché si può chiedere, è diritto chiedere un incontro con il Capo dello Stato, dopodiché gli diranno Fini è incompatibile come Presidente della Camera per la nuova situazione politica che si è creata. Io credo che sia nel diritto di tutti andare dal Capo dello Stato, di chi ha naturalmente un ruolo istituzionale, e andare a esporre una situazione politica. Dopodiché le frasi di Bossi le abbiamo sentite, chiederemo di scansare, di togliere Fini dalla Presidenza della Camera, insomma. Questo fa parte del chiacchiericcio politico quotidiano, certo lo sanno anche loro che che non otterranno nulla da Napolitano da questo punto di vista, no?
Cruciani, questo è l'ennesimo tentativo, l'ennesima dimostrazione di quanto questa destra non è, diciamo, sensibile alle istituzioni, perché
sì, si gioca
con il ruolo di Napolitano, sì, sapendo benissimo che Fini, in quanto Presidente della Camera, è stato eletto nel Parlamento, quindi è nel Parlamento che un'eventuale mozione di sfiducia deve essere...
Sì, ma la mozione di sfiducia non può essere nemmeno presentata, perché tecnicamente non si può presentare, non è mai esistita una mozione di sfiduccia nei confronti del Presidente della Camera.
Cruciani, peggio, perché se...
Sì, ho capito, ma si ha diritto di chiedere le dimissioni, politicamente sto dicendo, le dimissioni del Presidente della Camera, allora, credo che si abbia diritto di chiederle, no?
No, Cruciani,
non c'è diritto di chiedere, vabbè.
Hanno tutto il diritto di chiederle.
E allora, punto,
vadano in TV e fanno i comizi in TV.
Non vadano a Napolitano, non mettano in mezzo Napolitano.
Certo, questo è, ripeto, questo è, si sta gettando in pasto alla Repubblica quest'altra canagliata.
Va bene, traffico. Eccoci, 20:47, 800 24 00 24, spazio agli ascoltatori. Direi di andare a Bergamo, Gaetano.
Buonasera. Ascolti, io sentivo prima dei Fini del PDL che vuole far lasciare la carica di Presidente della Camera a Fini, però mi veniva in mente che qualche governo fa, prima che arrivasse Berlusconi, c'era un Presidente del Senato della maggioranza e quello della Camera dell'opposizione, quindi non vedo tutto questo scandalo.
Vabbè, appunto, Gaetano, diciamo che dal 94 in poi le cose sono cambiate. Di solito i presidenti del Senato e della Camera sono espressione della maggioranza, e siccome il problema è politico, cioè Fini, secondo quello che pensano i dirigenti del PDL, non è più nella maggioranza, secondo loro dovrebbe lasciare la Presidenza della Camera.
Ma voglio dire, non vedo tutto questo scandalo nel fatto che il Presidente della Camera non sia della maggioranza.
Sì, no, magari io sono d'accordo con lei che è un finto problema. Dopodiché, se uno va a vedere quello che è successo, secondo me è una cosa un po' diversa da quella che ha detto Fini prima. È vero che Casini e Bertinotti e altri ancora erano espressione dei partiti e facevano politica, però qui si è creata una situazione del tutto nuova. La ringrazio. Alvaro, provincia di Frosinone.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, io intervengo a difesa del mago Telma, perché...
Non ha bisogno di essere difeso, il divino si difende benissimo da solo.
Allora, diciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Sì.
Io sono in grado, in quanto testimone oculare, di datare anno e luogo dove il mago Telma fece quella famosa profezia in cui diceva che alle successive elezioni Prodi avrebbe sconfitto Berlusconi e ci sarebbe stato addirittura Bertinotti al governo. Le preciso che successe alla festa che si faceva ogni anno del settimanale Cuore. Ricorda lei il settimanale Cuore?
Sì,
il settimanale
sì.
Satirico? E quindi se lei vuole avere proprio un riscontro preciso può parlare con Michele Serra, perché a quella festa, quando il mago Telma fece quella profezia, ci fu una risata generale. Lei immagini un po' il clima goliardico che c'era, no? In piena estate, tutto quanto, ci sentiamo dire
sì.
Prodi con Bertinotti in maggioranza, puoi immaginare che cosa successe. Per cui quando quella profezia si avverò, Michele Serra su Cuore la riportò e disse: guardate, noi ci siamo fatti delle pazze risate e il mago Telma aveva visto giusto.
Aveva ragione il mago Telma quando aveva previsto la vittoria di Prodi e di Bertinotti.
Quindi Parenzo deve stare attento alle profezie.
Parenzo si è messo con lo sciacquone là.
A trattare male il mago Telma, perché non vorrei che gli facesse,
qualche scherzetto anche a lui. Bene! Vittorio Sgarbi al cinema, dove sei Vittorio?
Sono uscito dal film di Marzone, bellissimo film,
sì.
Entusiasmante, che dura 3 ore e mezzo perché mi ritenevo impegnato con voi. Poi ho visto che non mi chiamavate.
No, quindi... perché abbiamo avuto un casino con Fini, sai, c'è stata l'intervista.
Sono venuto qua a fare l'intervista.
L'intervista alla 7, lo sai, no? Sì. Mentana abbiamo mandato, eccetera. Senti, ma a che ora sei entrato al cinema, scusa?
Alle 6:30, 7.
Alle 7 sei entrato e hai un impegno con noi e sei entrato al cinema. Beh, cioè.
No, ma sono entrato al cinema, sono anche a un certo punto uscito quando ho visto che arrivava l'ora, poi non avete chiamato e stavo quasi per rientrare al cinema.
Senti,
come non potevo mancare a un appuntamento così importante come quello con la Zanzara,
no, ma noi
punto all'improvviso sono uscito.
Noi siamo eternamente grati a Sgarbi.
Il film è bellissimo, dovrò rivederlo, adesso ricominciare da dove l'ho interrotto. Insomma, un film sulla Unità d'Italia pieno di...
Senti, ma questa storia qui della Murge ti ha fatto incavolare, ho letto. Hai usato delle parole molto edulcorate sul giornale.
Sono purtroppo anche personali, perché io non agisco mai soltanto in nome dell'ideale. Allora forse avrei lasciato perdere questa polemica, ma siccome la sera del premio sono andato a congratularmi con lei, è stata molto affettuosa e mi ha parlato di amici comuni, Filippo Martinez in particolare,
sì,
un regista a cui facevo Sgarbi quotidiani, l'ho trovata molto cordiale. Appena sono sceso dal palcoscenico, i miei collaboratori mi hanno detto: guarda che la Murgia ti ha coperto di insulti, ha fatto blog contro di te quando ti hanno dato la cittadinanza onoraria di Sant'Antioco. Siccome io sono amico dei sardi, ho fatto tante mostre, iniziative, e anche a Sant'Antioco ho fatto un premio di arte e mi hanno dato la cittadinanza.
Cioè, di fronte a te parla bene con te e poi ti pugnala le spalle, così è stato.
Appunto, questa caga cazzi aveva fatto una specie di dichiarazione, lei poi dice: no, ma era contro il sindaco, non era contro di lui. Allora, memoria di questo, ho pensato che non avevo nessun pegno di amicizia e ho tolto il fatto che l'ho definita brutta e forse ho fatto male. L'articolo l'ho riletto, è molto preciso, e d'altra parte va aggiunta una cosa all'articolo, che la bellezza, come l'intelligenza, è una dote, non è una cosa che uno acquisisce. Uno può coltivare l'intelligenza come coltiva la bellezza, e quindi nell'essere intelligente non c'è maggior merito che nell'essere bello. E quindi se una donna è intelligente ed è bella può essere lodata per entrambe le cose, ma sono doti naturali, sono caratteristiche. Una persona è intelligente, una persona
ecco,
è bella,
però io ti voglio questo, per io cui... concordo al no al 100, al 500%, però
uno può essere colto,
sì,
e bello, e colto e anche non intelligente.
Quando lei mi ha detto ieri sera, tu l'hai risentita in replica poi ieri notte, quando mi ha detto: beh, come se avesse chiesto a qualcuno di al regista di inquadrare la pattala di un uomo. Ma è un paragone assurdo, come si fa a dire?
Ma sai perché è assurdo? Perché se Pasolini, che viveva la vita
di un uomo che sta sulle cose e di notte si travestiva, era come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, fosse andato a prendere il premio in pantaloni corti, con un chiodo sulle spalle, il piercing e un tatuaggio, poteva dire: ma scusa Pierpaolo, cos'è quel tatuaggio? Mostrate il tatuaggio. E che c'è di male? Il corpo è spirituale come l'anima e non deve dire stupidaggini questa qui. E guardare il corpo e indicare di osservarlo è giusto, è nobile, è una bella tetta, lo impari. E la cultura è piena di belle tette.
No, sono d'accordo con te.
Coglione sul fatto che si mercifica,
ma che c'entra? Che c'entra la mercificazione? Che c'entra?
La carne è bella, più dell'anima talvolta.
Allora, io però la conclusione deve essere su questa cosa. Oggi Vespa getta un sasso lì che vorrei raccogliere. Per quanto riguarda Lerner, i lettori di Repubblica, che non conoscono la sua grazia, la sua generosità e il suo approccio garbato, la totale assenza di sentimenti vicini all'invidia, si informino in giro. Vabbè, qui ci sono delle piccole stoccate. Potranno farsi un libero convincimento su chi tra noi due rischi di diventare davvero un vecchio bavoso. Beh, ecco, è una...
Beh, questa, perché io ho letto, purtroppo dopo il mio articolo, ho letto quello di Lerner, altrimenti avrei avuto una stoccata anche per lui. Però a Lerner non si poteva dire: fai vedere la scollatura, perché non la mostrava. Aveva un cravattino, si era vestito da pinguino in modo grottesco e ipocrita, andare in giro in quel modo per prendere un premio. Meglio Pennacchi, si è travestito da Gran Soirée, e benissimo, va bene, però se avesse voluto fare Vasco Rossi o Renato Zero, che si presenta a prendere un premio per un libro che ha scritto e magari un romanzo bellissimo, e si presenta con un tatuaggio e le spalle scoperte, a lui uomo poteva benissimo fare lo stesso discorso. Vespa, è che Lerner offriva solo un cravattino, non offriva una scollatura. Ma perché la scollatura deve essere più grave se inquadrata del cravattino? Chi l'ha detto? Dove è scritto? E quindi il discorso di Lerner era quello del vecchio bavolo, ridicolo, sono ridicoli. Ora, purtroppo, Vespa, come dire, io non avrei fatto
l'errore è stato quello di invitare la telecamera. C'è stato un errore là, invita?
No, neanche un errore, sì, è stato un vezzo. Ma il vezzo di chi avrebbe voluto dire: inquadra il tatuaggio,
sì,
o inquadra
sì.
Il piercing sulla lingua di Lerner, perché io sono convinto che Lerner sulla lingua abbia un piercing.
Addirittura.
Se dovesse averlo, lo faccia vedere, se tira fuori la lingua lo inquadriamo. Inquadriamo una particolarità, inquadriamo un seno che pare bello, o che è bello, che comunque si mostra, e inquadriamo anche quello della Murgia, però non l'ha detto la Murgia, quindi il problema è forse anche questo, che la Murgia non l'ha detto, cioè se me l'avesse detto avrei risposto come meritava, e come meritava la risposta, grazie.
Grazie, l'unica risposta era grazie. Bellissimo, concludiamo così. Sì, Vittorio, proseguiamo domani se hai tempo. A domani con la Zanzara e con Vittorio Sgarbi.
Per voi. Dimmi. Viva le
donne,
viva il buon vino, diceva.
E viva i décolleté, viva i décolleté.
Se il décolleté si viene ripreso è perché c'è.
È perché c'è, perché c'è qualcosa di concreto, insomma. Ciao. A domani.
Ciao vecchio mio.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non mi preoccupare!